5.
Allora, dicevamo, strumenti alternativi per poter fare cose che fino ad oggi apparentemente o, diciamo, nella percezione generale e anche nella valutazione cognitiva ed empirica non sembrano essere state fatte particolarmente bene. Una delle domande ricorrenti al convegno era: come mai non facciamo niente per salvarci? Bella domanda, bisogna riconoscerlo, evidentemente. Abbiamo già cominciato a parlare del modo in cui pensiamo e ragioniamo, il che per certi versi dovrebbe starci aiutando a cominciare a capire com'è che accadono cose che non ti giustifichino, perché noi siamo in qualche misura trincerati dentro delle visioni del mondo che diventano più che visioni del mondo, stivaletti malesi per la conoscenza e l'immaginazione. Io me la prenderei in particolare con l'immaginazione, che purtroppo in questo periodo sta passando pessimi momenti pure lei nel complesso. Perché? Allora, ribadiamo un attimo quello che una delle conseguenze del discorso che vi ho fatto l'altra volta, così la chiariamo un po' meglio strada facendo. Allora, se è vero che appunto la nostra autorappresentazione è un po' da ricalibrare, ecco, mettiamola così, cerco di fare meno il polemico ed il visionario, allora se è da ricalibrare la nostra autocomprensione, probabilmente è da ricalibrare anche il nostro processo cognitivo, visto che sono piuttosto strettamente legati. Perché dico che sono piuttosto strettamente legati? Perché sappiamo perfettamente che da Cartesio, il quale come sempre finisce ad essere il bersaglio degli strali, ma se presta, quindi che dobbiamo fare? Da Cartesio noi abbiamo deciso, più o meno consciamente, tanto per cambiare, che la soluzione alla domanda quando e come sono umano è quando sono razionale. Uno dei grandi pregi di Cartesio, che vi invito comunque a collocare storicamente, perché io ne parlo sempre, come dire, cercando di mettere in luce anche degli aspetti, in qualche modo di scusa o comunque di miglior comprensione. Cartesio è a metà del Seicento, non è che è oggi. Quindi a metà del Seicento le cose erano un tantino diverse da oggi, e quindi posso anche capire che uno potesse in qualche modo privilegiare alcuni aspetti a scapito di altri. Però il problema qual è? Che grazie a Cartesio noi ci troviamo per le mani una soluzione semplice a un problema complesso. Perché il problema del quando si è umani, secondo me, è un problema che andrebbe ripreso e riaffrontato oggi, ed è anche infatti parte di quello che facciamo, ma che è stato tralasciato oramai da un po'. Nel senso che per noi, in qualche modo, andando avanti, è invalsa l'idea che basta nascere per essere umani. Questa cosa lascia un po' il tempo che trova se cominciamo a fare due conti. Tant'è che, come credo di avervi detto più volte, se voi sentite un po' di musica, vi accorgerete che negli ultimi 5, 6, 10 anni una delle tematiche più ricorrenti ha a che fare con cosa è essere umani. Due esempi al volo: i Muse, che scrivono Something Human, quando è 3 anni fa. Adesso sono usciti i Coldplay con una canzone che si chiama Humankind. Stiamo sempre lì, poi ce ne sono altre 4, 5, 10. Basta che facciate una ricerchina qualunque e scoprirete che la grande domanda, che poi si sente anche in televisione con tutti quegli accorati, no? Ma cos'è questo essere umano? Temo di sì. Perciò parliamone, no? Visto che una delle nostre strategie per confortare il fatto che siamo umani è differenziarci dalle bestie. E quindi quando accade qualcosa che non ci pare umano, lo definiamo automaticamente bestiale, tralasciando il fatto che le bestie non le fanno quelle cose, ma le facciamo noi. Quindi forse, no? Questo già potrebbe darci una qualche traccia. Ovviamente questo è collegato col discorso che abbiamo già iniziato e ribadito più volte del conosci te stesso, no? Perché il conosci te stesso, guarda caso, non ha solamente a che fare con le dimensioni razionali, ma anzi, è la parte peggiore della questione, che ha a che fare con quelle che non sono razionali. Perché noi, come insegna la letteratura degli ultimi 3 secoli, perlomeno, siamo sempre regolarmente Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quindi c'è una parte che non ci piace tanto, ma che è lì e quindi sarebbe bene saperlo. Allora, forse se questo lo cominciassimo ad ammettere su scala globale, no? potrebbe essere carino, però una delle grandi dicotomie sulle quali abbiamo fondato la nostra cultura è bene e male, e guarda caso noi siamo il bene, sempre. E sta cosa, no, è pesante. E questo è uno dei motivi per i quali trovo che Il Signore degli Anelli sia geniale, no? Perché è una... cioè, continuiamo a leggerlo regolarmente in modi buffi, però se lo volessimo prendere dal punto di vista dell'umanità, l'uomo non è che ci faccia sta gran figura. Allora, i nove Nazgûl sono tutti umani che hanno ceduto alle seduzioni del potere. L'eroe, diciamo, il migliore eroe umano che abbiamo a disposizione è Boromir, il quale cerca di rubare l'anello per gli affari suoi. Gli altri s'arrabbattano, però, vabbè, mettiamola così. Non abbiamo, di fatto, praticamente, salvo Aragorn, almeno lui, e sapete che sulla, come dire, resa cinematografica del personaggio ho delle forti riserve, però comunque facciamo finta di niente, salvo Aragorn, gli altri non combinano granché. E chi è che salva il mondo? I mezzuomini. Ma manco soltanto i mezzuomini. Un mezz'uomo cattivo. Questa è la questione, no? Credo che ci sarebbe da ragionarci un po' meglio su tutto questo breve quadro riassuntivo della situazione, perché se lo sapete, se l'avete letto, se no fatelo, perché è veramente un peccato non leggere Il Signore degli Anelli. Io pagherei per poterlo rileggere ex novo, e vi giuro che l'avrò letto oramai penso una trentina di volte tra una cosa e l'altra. Però ancora mi ricordo la prima volta che lo lessi, è stata una specie di epifania di quelle, dice, Dio mio, che meraviglia, fatemi entrare dentro sto libro e lasciare sto mondo alle spalle di corsa, poi non c'è stato verso, però insomma. E, quindi che cosa è che ci dice questo testo? Che è una riflessione sull'umanità, formidabile, no? E soprattutto ci dà tutta una serie di stimoli e di spunti sulla nostra incapacità di prevedere le conseguenze dei gesti. Quante volte Gandalf trattiene Sam, trattiene Boromir quando ancora c'è, trattiene Aragorn dall'uccidere Gollum? Però anche lui non è che sa che Gollum sarà, come dire, la chiave, però dice, senti, non si sa mai. Il punto centrale è questo, non si sa mai. Noi non abbiamo la più pallida idea di che cosa possano portare quali conseguenze possono portare le nostre azioni, soprattutto se continuiamo a far finta di essere sempre bravi. Noi non siamo sempre bravi, direi che la cosa è piuttosto palese, non serve granché, non serve l'ennesima ricerca per dimostrarci che non siamo sempre bravi, o dovremmo sapere di nostro. Quindi questo discorso, come vedete, apre a una serie di considerazioni, nel senso che abbiamo questa doppia dicotomia per certi versi sull'essere umano, che da una parte deve essere razionale e poi dall'altra deve essere pure buono, in generale. Quindi sorge immediatamente spontanea la domanda, e quando non è razionale e non è buono che fa? Perché il problema è lì. Cioè, queste sono dicotomie tranciate, mettiamolo così, chiamiamolo così. Ma non rispecchiano affatto quello che è effettivamente l'essere umano, perché l'essere umano è anche razionale, e sono bravo, e soprattutto è anche cattivo. Quindi la domanda è, quando l'uomo, diciamo, nel suo... cuore profondo, nella sua interiorità, si rende conto di non essere né razionale né buono, che fa? Dubita. È ovvio. Quindi, come vedete, è una soluzione che, per carità, è comoda perché mi permette, quella di Cartesio evidentemente, è comoda perché mi permette di dare una risposta. Dice, ok, quando sono razionale sono umano, per cui finché sono razionale. È vero che al tempo di Cartesio essere razionali non era assurdo come oggi, perché oggi, dopo 300 e rotti anni di restringimenti di concetti a furia di dicotomie, che è il nostro modo di procedere usuale nel conoscere, essere razionali è diventato altro. C'è anche questa trappola, cioè razionale è un aggettivo che mi permette di metterci dentro più o meno quello che mi pare. Fondamentalmente noi oggi la razionalità l'abbiamo prima trasformata in uno strumentalismo utilitaristico. Questo sono stati in gran parte gli anglosassoni nel Settecento, tutte queste cose qui. Poi l'abbiamo trasformata, nello stesso tempo la trasformavamo in uno strumento contro qualunque forma di incanto e di mistero, tant'è che poi Weber ci parlerà evidentemente del disincanto, non a caso, no? Dopodiché l'abbiamo trasformata in un qualcosa che non è soltanto strumentale e utilitaristico, ma è anche economicamente connotato, cioè dobbiamo, se razionale dal nostro punto di vista è quello che guadagna di più, giusto? Ed oggi siamo arrivati a una forma astratta di questa cosa, perché chiaramente non potevamo continuare a andare in giro con gli spicci, e quindi abbiamo una forma finanziaria di razionalità. Ma vi renderete conto che pretendere che l'uomo sia umano solamente quando è finanziariamente proattivo comincia a essere un po' dura, no? Pretendere che l'uomo sia umano solamente quando si comporta in modi economici e massimizzanti comincia a essere un po' dura, comincia a essere difficile essere all'altezza di queste aspettative. E quindi la nostra soluzione, visto che siamo delle personcine intelligenti, è quella di dire che l'essere umano è superato. E quindi andiamo al post-umano, al transumano, a tutte queste cose che girano in quest'ultimo periodo, ma comunque la cosa, la classica questione è che l'essere umano è inadeguato. Tant'è che anche i Coldplay, il ritornello è "You know, I'm only human". Ora, io personalmente direi che human è parecchia, è tanta roba, voglio dire, sarebbe carino che la piantassimo di avere questa, anche perché questo nostro autogiudizio ce lo stiamo dando sulla base di una serie di stupidaggini che ci stiamo raccontando da un po' di millenni e che non hanno nessun fondamento, o perlomeno molti meno fondamenti di quelli che pretendiamo abbiano, no? Ci siamo fin qui? Ok, allora vediamo un attimo perché questo discorso è ridicolo, nel senso che, uno, noi ci comportiamo come se il mondo fosse dato e noi ci troviamo al suo interno senza averne colpa, senza avere strumenti per evaderne. No, ci comportiamo come se appunto queste sono le cose, è tutto dato, non so se sentite ogni volta quando si parla di qualcosa, non c'è mai nulla che sia possibile recuperare. Ormai è così. E ormai c'è la rivoluzione digitale, ormai c'è la rivoluzione tecnologica, finito. Dobbiamo adeguarci. Ma perché? La domanda è quella. Chi l'ha fatta la rivoluzione digitale, la rivoluzione tecnologica? Noi. Ci stiamo male? Potremmo anche cambiarle, no? Cioè, perlomeno. Lo potremmo concepire, non dico tanto, ma pensarci. Visto che la rivoluzione tecnologica, la rivoluzione digitale e tutte le altre rivoluzioni con le quali giochiamo da perlomeno dal 1789 si stanno rivelando devastanti da qualunque punto di vista, visto che la domanda sull'umano cresce, no? Perché? Perché lasciamo che la gente affoghi in mare, perché sennò ci costa. Perché chiederemmo a un popolo di rinunciare alla sua indipendenza e libertà perché altrimenti fa freddo d'inverno, perché abbiamo un pianeta che sta andando per stracci, insomma mi sembra che di motivi per i quali si potrebbe essere un filo critici non è che non ce ne siano pochi, però noi invece purtroppo siamo in questa situazione e quindi come facciamo? Più tecnologia e più digitale, chiaro, senza ricordarci che Einstein ai tempi disse: cercare di risolvere un problema con gli strumenti che l'hanno generato è stupido. Quindi se noi siamo arrivati qui a suon di digitale e di tecnologia, dire che con più digitale e più tecnologia risolviamo non ha fondamenti manco logici, al di là del buonsenso che purtroppo ormai pare che ci siamo giocati. Però comunque, lasciando da parte questo discorso, torniamo alla questione dell'umano. L'autorappresentazione dell'essere umano, come vi dicevo la volta scorsa, lascia ancora parecchio a desiderare. Nel senso che dal nostro punto di vista, ed è uno dei motivi per i quali andiamo avanti a suon di alibi, ciò che noi siamo è lo stato dell'arte. Anzi, è qualcosa di astorico. L'essere umano è così. È egoista, cura soltanto l'interesse suo e dei suoi pochi che gli stanno attorno, è disposto a qualunque no, a parte che storicamente non è vero perché è pieno di culture dove queste cose non c'erano, quindi no, si capisce perché molto improvvisamente l'essere umano dovrebbe averle abbracciate tutte come un fagotto ed essersele portate dietro. Però al di là di questo è ascientifico oltre a essere astorico, no? Perché cosa sappiamo noi oggi dell'essere umano? Sappiamo che è il frutto di un lunghissimo viaggio evolutivo, ok? Se lo vogliamo mettere sul piano proprio fisiologico, andiamo a prendere Damasio e scopriamo che, di fatto, credo di avervelo già accennato, però ripetita iuvant, noi siamo ad oggi un agglomerato di salti evolutivi. Tutto documentabile scientificamente, per cui non stiamo dicendo niente di visionario più di un tot. Il primo qual è? Il primo è il fatto che noi abbiamo due ambienti interni e tanto per rimanere nel tema del corso che potrebbe sembrare sfugga ma non sfugge, uno dei commenti di Damasio è il problema è che noi quando parliamo di ambiente pensiamo sempre soltanto a quello esterno senza tenere presente che abbiamo anche un ambiente interno. Non solo ne abbiamo uno, ma ne abbiamo due. Perché da un punto di vista di componentistica, se vogliamo usare un termine un po' meccanicistico che ogni tanto è divertente, noi abbiamo una parte primordiale e una meno primordiale. La parte primordiale è il tratto gastroenterico. Il resto è l'apparato muscolo-scheletrico, ovvero sia le braccia, le gambe, tutte quelle cose che diamo ovviamente per scontate nel nostro essere umani, ecco, quelli sono arrivati dopo. All'inizio, proprio prima, molto prima, noi eravamo probabilmente degli stomaci che giravano e, come dire, cominciavano a sviluppare una competenza. E qui, come vedete, il problema diventa serio perché non si riesce più a capire quando comincia l'intelligenza, quando comincia la consapevolezza, quando comincia l'adattabilità, no? Perché noi sappiamo oggi che quasi tutti gli esseri viventi hanno degli strumenti di esplorazione dell'ambiente e si comportano sulla base dei messaggi che ricevono, con categorie semplici, buono, cattivo, male, bene, andarsene, rimanere, la famosa serie di questioni, che però in qualche misura sono interessanti da prendere in considerazione da questo punto di vista, perché per certi versi postulano in qualche modo ci danno il primo stadio. No, allora che succede? Che noi abbiamo scoperto, per esempio, che i recettori di movimento, di certe sostanze chimiche, di certe qualità dell'ambiente, che prima erano fuori dal corpo, erano esterni, come in tantissimi ancora oggi esseri viventi, vengono col passaggio all'apparato muscolo-scheletrico introiettati. Quindi quelli che erano dei recettori del movimento, dei recettori degli stabilizzatori dell'equilibrio, eccetera, 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 ed erano esterni, diventano dei recettori interni che si chiamano recettori propriocettivi. Ovvero sia, noi abbiamo una percezione di noi, della quale spesso e volentieri non siamo consapevoli, tranne che quando non funziona più. Quando hai le vertigini, quando ti gira la testa, quando cadi, quando fai. In quei momenti ti rendi conto che c'è qualcosa che non quadra. Però, come vedete, non ne siamo consapevoli. Non è che noi con un atto di volontà diciamo vai, molto in piedi bene, stiamo in piedi. Come diceva un mio collega col quale, cioè mio ormai collaboratore, amico, ma vostro collega, che si è laureato qualche tempo fa, che sta facendo un lavoro carino, perché lui lavora col cinema, è grande, ovviamente, non un ragazzo. Ma lavora col cinema a scuola, fa tutta una serie di laboratori e quindi stiamo pian piano, sta sentendo le mie lezioni e mandandomi delle ispezioni di film che possono essere utili a capire questa cosa, no? E me ne ha mandato uno molto interessante di un film Spy Game, dove c'è Brad Pitt e Robert Redford, quindi anche, insomma, anche piacevoli da vedere, sebbene ormai un po' datato, dove Robert Redford sta facendo il training a Brad Pitt e stanno in questa sala e dice tu devi cogliere tutti gli aspetti che ti circondano, che possano esserti utili, che possano segnalarti un pericolo, che possano dirti dove scappare nel caso, no? Sei presente più o meno, insomma. E però devi fare senza ragionare. Dico, come senza ragionare? E quello gli fa, tu respiri, no? Ecco, questo è un po' il punto della questione. Noi abbiamo quest'idea che deriva dalla nostra consapevolezza, adesso ci arriviamo pian piano, però intanto ve la butto lì, che ciò che di cui non siamo consapevoli o non è importante o non c'è. E invece, e questo è il grande trucco dell'io, come diciamo spesso e volentieri, io riprendo Nietzsche su questo perché era geniale e non è orientale, perché gli orientali ce lo stanno dicendo da quasi 4.000 anni che l'io è una, in parte una fregatura. Ma Nietzsche ci diceva c'è cioè il piccolo sé e il grande sé. Il piccolo sé è quello che vuole convincerti di essere tutto ciò che c'è. Il grande sé è quello che c'è al di fuori del piccolo sé, che fa i capricci, rompe l'anima, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo questa problematica in atto con l'io, il quale, nella sua forma contemporanea, perché pure lì non è che c'è un solo io, ma ce ne sono un po', In questa forma ci vuole assolutamente convincere di essere tutto ciò che c'è. Ok? Torniamo ai due ambienti di Damasio. Quindi che cosa succede? Che questi stomaci particolarmente efficaci, che già sono frutto della cooperazione di milioni di esseri viventi, che vorrei che questa cosa fosse chiara, cioè la vita, come noi la conosciamo, non è fatta di unità, ma è fatta di federazioni. Cioè tutti gli animali, tranne gli esseri monocellulari, che sono solo loro, e vabbè, ci sono anche loro evidentemente, ma tutti gli altri sono forme di cooperazione tra esseri viventi più piccoli. E questo, come forse avrete, vi ricorderete se avete sentito, non so se ve l'ho già detto, vale anche per noi. Noi siamo 90 miliardi di esseri viventi. Cifre di quelle che ti danno la famosa vertigine di prima, no? Non solo 90 miliardi di esseri viventi, ma abbiamo una quota di questi esseri viventi che è straordinariamente federata e sono le nostre cellule. In più ci sono le colonie di batteri, di virus e di altri animali che ci aiutano ad andare avanti. La grande domanda sulla quale sorvoliamo, perché sennò andiamo veramente nel, come dire, nell'ultra fantascientifico, è come diavolo è possibile che 90 miliardi di esseri viventi cooperino in modo talmente talmente sincrono da far in modo che a noi ci sembri di essere uno. Tra l'altro questi miliardi di esseri viventi vivono, muoiono e noi stiamo sempre qui. Quindi, come dice Edgar Morin, noi siamo un processo, cioè, noi siamo un maelstrom di vita e di morte costantemente. Voi state morendo come sto morendo anch'io adesso e voi state rinascendo come io sto rinascendo adesso e non ne avete la minima consapevolezza, tanto per tornare a quello che dicevamo prima. Ad ogni modo, questo benedetto risultato di questa alleanza primordiale, a un certo punto, nel suo gestirsi nei dintorni, nell'ambiente di vita, si rende conto che, o non si rende conto, comunque ad ogni modo, tramite i famosi salti evolutivi, dei quali non abbiamo ben chiara la dinamica, però insomma potremmo cominciare ad averla, si dota del secondo nostro ambiente, ovvero sia dell'appalato muscolo scheletrico, che vuol dire che si dà una serie di opzioni di movimento e intervento sull'ambiente completamente diverse da prima. Questo ovviamente accade lungo gli eoni, parliamo di molto prima di quando sto parlando io, di quello che è il limite iniziale dal quale ci rifacciamo. Quindi tagliando, facendola breve, come si dice, che succede? Che questa nuova creatura comincia a sviluppare quelli che si chiamano reti neurali. Perché? Perché c'è bisogno di cominciare a coordinare un po' meglio tutta sta roba. Già era complicato prima quando eravamo soltanto uno stomaco, mettici pure le gambe, le braccia, i muscoli, il corpo, le spine dorsali, insomma tutto quello che viene, e comincia a esserci bisogno di un coordinamento ad un livello un tantino superiore. E questo coordinamento inizia con le reti neurali, che sono quelle che oggi stiamo replicando come se avessimo scoperte noi, e di cui ci sentiamo estremamente fieri quando le facciamo nel digitale. Vabbè, comunque. Allora, queste reti neurali, pian piano, ma con calma, dopo, porteranno al cervello. Okay? Dalla rete neurale diffusa si passa ad un centro ancora più complesso di gestione e coordinamento di tutto sto popò di roba che sarebbe soltanto l'uomo, tanto per riprendere quello che dicevamo prima. Allora, a un certo punto, questo essere, per un motivo sul quale non ci si riesce a mettere d'accordo, perché non si riesce mai a ragionare in termini multidimensionali, io credo che siano valide tutte le opzioni che gli scienziati propongono. Gli scienziati ovviamente ne propongono ognuna come se fosse l'unica. Io trovo che sia inutile, per cui ci saranno stati una montagna di motivi per i quali a un certo punto io ci metterei anche la curiosità, che mi sembra ci stia bene. Questo coso si alza, ok? Ed oggi la chiave di interpretazione della paleoantropologia e della nostra storia evolutiva ci dice che il momento della conquista della stazione eretta è il momento della nascita dell'umano. Come vedremo tra questa e la prossima lezione, suppongo, questa cosa si ritrova anche in tutte le cosmogonie. Cos'è una cosmogonia? Non è una domanda retorica, la sto facendo a voi, siete tre, quindi inutile che vi guardate intorno. Rispondere. Cos'è una cosmogonia? Allora, se io dico delle parole che non capite, me le volete chiedere o no? Lo devo dire io, che mi dovete chiedere parole che ho usato, mi sembra esagerato, però sarebbe carino. Le cosmogonie sono i racconti della nascita dell'universo. Cosmos, gonos, credo, perché non ho fatto greco, ma immagino che ci debba essere qualcosa del genere. E che vuol dire quindi che tutti quanti i racconti che tutte le culture umane di cui abbiamo notizia si fanno sulla nascita dell'universo sono apparentemente molto lontani, ma nella struttura invece sono estremamente simili. E uno dei momenti topici è quello in cui si separano i genitori primordiali, forse l'avrete sentito, si separa cielo e terra. Ora, guarda caso, il momento in cui il primo essere umano si alza in piedi separa cielo e terra perché vede l'orizzonte. Può sembrare banale per noi, ma non lo è per niente, perché se tu stai carpone, guardi per terra, fine, conosci uno spazio limitato attorno a te. Quando tu t'alzi al di sopra di tutto ciò che ti circonda, improvvisamente c'è una linea là in fondo che è la divisione. Cielo, terra. Il famoso passaggio nella storia eroica della separazione dei genitori primordiali. Quando accade questo momento di separazione? Accade più o meno, e qui andiamo ovviamente con delle semplificazioni strumentali, quindi sappiatelo, è tutto convenzionale, per cui insomma 100.000 più 100.000 meno non ci cambia niente, più o meno attorno a 3 milioni e mezzo di anni fa. Capirete che gli spicci non è che facciano una grande differenza. Allora, fin qui ci dovremmo essere, giusto? Facciamo un breve staccato. Oggi, 3 milioni e mezzo di anni dopo, la gran parte degli acciacchi che noi abbiamo deriva dal fatto che ancora non abbiamo fatto pace con la posizione eretta. Perché quello che ci fa male, di solito cos'è? I lombi. Qui e la cervicale, qui, che guarda caso sono le due articolazioni che prima stavano messe in un altro modo. 3 milioni e mezzo di anni. So se sta cosa, so che è sconvolgente, però proviamo a ragionare in prospettiva. Vuol dire che noi in 3 milioni e mezzo di anni ancora non siamo riusciti a mettere una pezza a sta cosa. Quindi i processi evolutivi, voglio dire, sono lenti. I processi evolutivi sono estremamente lenti. Nel frattempo ne abbiamo fatti tanti di salti evolutivi, per carità. Però guarda caso, questo che risale proprio veramente all'ancestralità più profonda, ce lo continuiamo a portare dietro. Ci abbiamo la colonna vertebrale che ancora non è riuscita a far pace col fatto che sta dritta invece che stare orizzontale, sta verticale invece che orizzontale. E le nostre, no? Poi voi siete giovani, ma andando avanti ve ne accorgerete. Li sentite sti problemi, quindi sono storie che, no, sono estremamente attuali. Ok, chiudiamo sta cosa. Che succede? Andiamo avanti, succedono una serie di cose, evidentemente. Il tirarsi su, allora, se volete ridere, c'è anche come dire, come si chiamano? Beh, oggi non mi ricordo le parole. Avete presente quelli che fa con l'impermeabile? Ecco, una delle teorie che spiega perché ci siamo alzati in piedi sta nel fatto che i maschi così potevano esibire meglio i loro attributi maschili. Che potrebbe anche essere, se vi ricordate, no? E corna, insomma, nel mondo animale questa esibizione è abbastanza comune. Un'altra delle questioni ha a che fare col fatto che probabilmente quel tipo di posizione era più economica per la dispersione del calore, l'esposizione ai raggi solari, tutta una serie di questioni. Una delle prove del fatto che prima andavamo in giro carponi, o perlomeno quadrupedi, sta nel fatto che la struttura della nostra pelle e della nostra schiena è più solida di qua che non di qua. Ancora noi oggi abbiamo il derma che sulla schiena ha delle caratteristiche e davanti altre, per cui ci sono tante prove indiziarie del fatto che fossimo così. Però di fatto quello che accade è che noi ci troviamo improvvisamente con due arti liberi, che non è poco. Lì siamo più veloci e facciamo un'altra mutazione che ci porta ad avere il famoso pollice opponibile. Quindi al pollice opponibile segue cosa? una capacità, la prima capacità di intervento, l'homo habilis. In qualche modo possiamo cominciare a manipolare il mondo che ci circonda. Possiamo cominciarlo a manipolare talmente bene che a furia di scoperte epocali come il fuoco, per esempio, e qui già stiamo nel mitico perché vi ricorderete Prometeo, tutte quelle cose lì, siamo in grado di avere come dire, un apporto energetico, no? Una capacità di consumo di materiali utili per la vita superiore al pregresso e quindi possiamo permetterci dei salti evolutivi relativi al cervello, perché il cervello ovviamente, come saprete probabilmente, è al momento la parte del nostro corpo che consuma più risorse in assoluto, perché per fare tutte queste cazzate dobbiamo bruciare un sacco di roba, perché altrimenti non ce la faremmo. Allora, che succede quindi? Che noi da questo momento dello stare in piedi cominciamo a avere delle risorse diverse, ad avere delle capacità diverse, cominciamo a adattare il nostro corpo, anche se come abbiamo detto con qualche piccolo dettaglio che non è andato proprio benissimo, a questa nuova condizione e cominciamo quindi ad avere ulteriori bisogni di coordinamento. Allora, una delle prime morali che traiamo da questo discorso sulla scorta di Damasio qual è? Che il cervello viene dopo. Viene man mano, ma noi non siamo nati col cervello e non siamo nati manco con la consapevolezza e l'intelligenza che pretendiamo vi siano allocate. Quindi l'essere umano diventa pian piano ciò che siamo oggi, ma comunque probabilmente è già umano. Questo ci dicono le grandi questioni. Tant'è che abbiamo fatto tutta una serie di classi particolari, gli ominidi di qua, di là, perché poi andavamo girando, facevamo cose, cambiavamo assetto, eccetera, eccetera. Però di fatto quello che noi cominciamo a vedere attraverso questo discorso è che siamo stati umani molto prima di essere qualunque cosa che ricordi ciò che siamo oggi. Dopodiché, uno dei primi step che possiamo, diciamo, che ci interessano fondamentalmente, perché poi probabilmente ce ne sono, prima o poi mi toccherà mettermi a studiare bene pure tutta questa cosa dell'evoluzione, la fisiologia, cose, insomma, un po' impegnative, però temo che toccherà. Nel frattempo rubo a chi l'ha già fatto e so, da MacLean, da Morin, tutti gli altri che avete detto anche voi, che a un certo punto la prima istanza di cervello, che era il cervello rettiliano o paleoencefalo, che abbiamo ancora ovviamente, che è quello che va dal cervelletto lungo la spina dorsale, un salto evolutivo di qualche genere ci porta a dotarci del sistema limbico, che anch'esso abbiamo ancora oggi. Ok? Il sistema limbico è, come dice Damasio, la sede delle emozioni, la sede della memoria, la sede dell'umore, tanta roba. E per un certo lungo lasso di tempo c'è soltanto il cervello rettiliano e il sistema limbico. Tant'è che l'altra parte, quella che ci piace tanto, la chiamiamo neocorteccia perché arriva dopo, con calma. Okay? Allora, a questo punto noi abbiamo un essere umano che comincia ad avere più o meno la nostra forma, ovviamente con tutta una serie di altre configurazioni particolari, specifiche, ma comincia a essere più o meno a rassomigliarci, che appunto conosce il mondo con degli strumenti che noi diamo per o inutili o non più esistenti, ovvero sia conosce il mondo attraverso il corpo e attraverso l'immaginazione, perché il sistema limbico è già parte dell'immaginario. Tant'è che noi sappiamo perfettamente oggi, come dice Gilbert Durand, che è l'autore al quale facciamo riferimento per tutta la parte sull'immaginario, che l'immagine viene prima della parola. Tant'è che noi abbiamo notizie di graffiti, di disegni murali, di opere artistiche iconiche, molto prima di avere un qualunque tipo di linguaggio scritto. Quindi anche qui mettiamo le cose in prospettiva. Prima immaginiamo. Questo come si traduce in una scala di conoscenza? La scala di conoscenza che vi propongo è una scala che è fatta di quattro step fondamentalmente, che sono la corporeità, la sfera emozionale, la sfera simbolico-immaginale e la ragione. Buona ultima. Questo spiega anche tutta una serie di progressioni e di questioni sulle quali non riusciamo a metterci d'accordo da un po'. Perché che vuol dire? Qual è il primo atto cognitivo in questo modo? Il gesto. Prendete Leroy Guron, che è un grandissimo antropologo, che ha scritto su queste cose una montagna di cose. Anche Nietzsche, che era uno che sarà stato matto, ma aveva capito un sacco di cose, cosa diceva? Prima agisci e poi capisci. E noi siamo spesso e volentieri ancora questo, anche se poi ci illudiamo attraverso lo schema della derivazione paretiana, no? Ci raccontiamo che prima abbiamo pensato e poi abbiamo fatto, ma non è vero. Una grandissima parte dei casi tu fai, poi dopo cerchi di darti conto del perché hai fatto, anche se poi fai progetti o tutte queste cose qui, eccetera, eccetera. Quindi prima c'è il gesto, poi questo gesto comincia a caricarsi di sovradimensioni, fondamentalmente. Questo gesto comincia a diventare un gesto simbolico, un gesto che, secondo me, e questo va sottolineato perché non ve lo dirà nessuno che io abbia letto finora, però insomma, diciamo, dal mio punto di vista, lungo questo tipo di ragionamento, questo gesto diventa la prima forma di produzione di senso che noi abbiamo avuto, perché comincia a esserci un bisogno di non soltanto comprendere, mappare il mondo, non comprendere, mappare, esplorare, come dire, strutturare il mondo secondo le nostre convenienze e i nostri bisogni, ma comincia a esserci il seme della domanda del che ci stiamo a fare. Perché buono, cattivo? Perché duro, morbido? Perché qualcosa di questo genere, qualcosa che in qualche misura preconizza il nostro poi diventare ciò che siamo diventati. Quindi dal gesto si passa al rito, che è quello che ci racconta in linea di massima l'antropologia. C'è un bellissimo libro che a me piace molto, di psicologia, anche se insomma comunque ormai è, dal mio punto di vista, tutta una serie di distinzioni che lasciano il tempo che trovano. Si chiama La storia delle origini della coscienza, di un allievo di Jung che si chiamava Erich Neumann, che dice esattamente questo: il rito viene prima. E noi facciamo dei gesti perché i gesti hanno una loro significatività profonda. Non so se questa cosa è chiara.
Ma il rito rientra nella sfera emozionale o nella sfera simbolica?
Simbolico, immagino. Credo che sia in qualche modo, lì comincia a essere una distinzione che devo lavorare un po' meglio. Credo che venga prima l'emozione, seguendo Damasio, nel senso che appunto Damasio ci dice che le emozioni sono di fatto dei messaggi continui che ci vengono dagli ambienti interni circa il loro benessere o circa il loro avere bisogno di qualche genere di cosa. Quindi secondo me sono prima del simbolico immaginale. Però è chiaro che il simbolico immaginale si nutre dell'emotivo. Su questo non ci sono grosse questioni da discutere, credo. Quindi ci siamo fin qui? Ecco, qui, questa parte qui, diciamo, è lievemente innovativa, dopodiché c'è Durand, del quale a questo punto cominciamo ad occuparci. Perché cosa dice Gilbert Durand? Che i simboli, gli archetipi, tutto ciò che ha a che fare con la nostra vita simbolica e immaginale, costellano attorno ad alcune strutture fondanti, quelle che lui chiama le strutture archetipo le strutture archetipologiche dell'immaginario. Le strutture antropologiche dell'immaginario è introduzione all'archetipologia, cioè da qualche parte la cosa, insomma. Queste strutture antropologiche dell'immaginario sono probabilmente la prima espressione cognitiva che noi abbiamo e probabilmente sono anche quella che abbiamo in comune, tra l'altro. Perché? Perché hanno a che fare col corpo. E questo è geniale, perché chiaramente cosa fa? Abolisce qualunque forma di dicotomia all'interno della conoscenza. Non c'è più un corpo e un cervello che pensa. C'è un corpo che pian piano si dota di un cervello. Questo è quello che ci dice anche Damasio. Damasio dice: guardate che noi continuiamo con questa cosa, oggi poi è ancora peggio, sempre peggio, nel senso che ancora oggi noi, no, oggi in particolare, noi riduciamo tutto il corpo al cervello. Il cognitivismo e tutta questa bellissima serie di teorie cosa fanno? Ci raccontano che di fatto noi siamo dei supporti per il cervello e che potremmo avere dei supporti molto migliori. Prendete la fantascienza corrente, andate a vedere Altered Carbon se non l'avete visto su Netflix, andate a vedere i primi testi cyberpunk che sono bellissimi ancora oggi, Neuromante, Mona Lisa Overdrive, ce ne sono una carrettata. E l'idea qual è? Che la nostra coscienza sia downloadabile ed estraibile dal corpo, traducibile in forma digitale e quindi potenzialmente immortale. Guarda un po' i casi della vita, queste cose. Nella Silicon Valley stanno spendendo centinaia di milioni di dollari in start-up per questa cosa, quindi come vedete di nuovo parlano di teoria e pratica, non c'è distinzione, perché quelli stanno perseguendo un sogno che noi ci portiamo dietro da migliaia di anni. L'hanno soltanto trasformato in un altro modo, non vediamo, pian piano, però intanto vi butto lì qualche piccolo stimolo. Per cui, che dice Damasio? Quest'idea del fatto che il corpo sia al servizio del cervello è totalmente errata, perché è il contrario, è il cervello che è al servizio del corpo. Il cervello è nato pian piano, man mano che il corpo diventava sempre più efficace, sempre più efficiente, sempre più capace di conoscenza autonoma e aveva bisogno di qualcosa che armonizzasse il tutto. Quindi pensare che il cervello sia lì così da subito e che il corpo si sia adattato è una cazzata colossale, non è vero. Semplicemente lo sappiamo benissimo che non è vero, basta fare due conti con la storia nota, con i dati noti, quindi non è che devi fare, sai, mi invento qualcosa, no, è lì. Quindi il cervello è un'espressione dell'evoluzione corporea. Tant'è che, come vi dicevo prima, l'ambiente profondo, l'ambiente primordiale, quindi la nostra pancia, quella che si dice sempre che non gli devi dare retta perché la testa è meglio, tanto per far notare come anche nella lingua sta cosa la sappiamo benissimo, ecco, la pancia è connessa attraverso delle connessioni un po' particolari, mi pare che sia il sistema vago o il sistema simpatico, non mi ricordo, comunque diciamo che noi non abbiamo praticamente consapevolezza, come forse avrete notato, no? Noi la pancia sta lì, stai a disagio, ma non è che sei in grado di decidere cosa vi accade, quali muscoli devi usare, tant'è che la peristalsi è del tutto autonoma, salvo che in alcuni che sono gli yogi, i quali possono fare quello che gli pare, però gli yogi... Non possiamo pensare di diventare tutti oggi, per cui lasciamo perdere, però ad ogni modo la connessione della pancia col cervello è per quattro quinti la pancia dice cose al cervello, non il cervello alla pancia, che non è un dato del tutto insignificante se ci pensate un attimo, no? Perché appunto il cervello viene dopo, vabbè, si adegua, e siccome il business, il core business nostro è mangiare, nutrirci e andare avanti, e quello continua a essere, no, che ci piaccia o meno, uno dei punti focali della nostra attenzione. Non è casuale che tutte le discipline orientali, adesso pure gran parte di quelle occidentali, si focalizzino qui, no? Se voi fate Pilates vi dicono che il core è questo, e Pilates ha rubato l'idea al Tai Chi e a tutte le discipline orientali. Non è casuale, c'è niente di casuale, ragazzi. Qualcuno che a Oriente avevano capito molto meglio di noi, c'è poco da fare. Quindi, a Oriente già sapevano la meccanica quantistica 4.000 anni fa, quando hanno scritto le Bhagavad Gita. Se tu vai a leggere il Bhagavad Gita è praticamente un trattato di meccanica quantistica scritta meglio, perché perlomeno è bella da leggere, no? Se non altro. E ve lo dicono anche i fisici attuali, ve lo dico io, prendete un libro bellissimo di qualche anno fa, si chiama Il Tao della Fisica. C'è questo Fritz of Capra, che era un grande fisico, che scrive tutti i capitoli dicendo: allora, questo diciamo e questo dicevano gli indiani 4.000 anni fa, questo diciamo e questo diciamo, guarda un po', ecco, uguale, cioè, vabbè, lasciamo bene. Comunque, perciò, Il problema è questo, come vedete, noi abbiamo sopravvalutato pesantemente il cervello. Perché? La meccanica, diciamo, di attribuzione di valore per la quale abbiamo sopravvalutato il cervello è profondamente simbolico e immaginario. Questo deriva dalla stazione eretta. No? Noi ci siamo alzati e non abbiamo più smesso di alzarci. Quindi dice di no. Nella stazione eretta ci sono un'infinità di gesti che poi hanno fatto la nostra conoscenza, il nostro atteggiamento verso il mondo, ma parte da lì, cioè tu ti alzi e quindi questo movimento di elevazione cosa fa sì? Che tu valorizzi l'alto. Questa si chiama verticalizzazione valorizzante, sono parole lunghe. Però, guarda caso, ci stanno e guarda caso rispondono perfettamente poi a quello che è successo, perché il cervello dov'è? Al colmo del capo. No? E non c'è un processo in tutte le culture, da quello che leggo, dove la valorizzazione vada al contrario. In basso è sempre sbagliato, è sempre peggio, è sempre condannabile. Dove stanno gli inferi? Sotto. Dove sta il paradiso? Sopra. E questo succede dappertutto. Come diceva una mia collega ieri al convegno, che è una delle poche volte, delle poche cose intelligenti che ho sentito, un bel intervento di sociolinguistica, diceva: guardate i casi, lei non sapeva, non credo sapesse di questo discorso della verticalizzazione, però constatava che di solito il termine che dà valore a è quello che nel discorso è neutrale. Che vuol dire? Vuol dire che tu guardi un palazzo e ti chiedi quanto è alto quel palazzo, non ti chiedi quanto è basso, però potresti, questo è il punto. Cioè, tutto il registro del verticale elevante per noi è normale, perché per noi su è meglio. No? Tant'è che gli dèi abitano o sopra le nuvole, o in cima alle montagne, o oltre, da qualche parte in alto. E quando noi vogliamo manifestare gioia, che facciamo? Alziamo le braccia al cielo, proprio ci viene spontaneo. Tant'è che il gesto che dice di no, uno dei gesti fondanti di questa prima struttura è lo sguainare la spada. E tu la sguaini così, non la sguaini. Non si è mai visto come sguaina la spada alla punta per terra. La spada è un gesto che proprio no, va da sé. Ecco, la spada è non a caso lo strumento della divisione. Quindi queste Diron le chiama strutture diaeretiche. Belle parole, se uno le impara fa anche una gran figura. Da cosa? Da diaeresis, che vuol dire separazione. Quindi sono le strutture, guarda un po', che istituiscono le dicotomie. Eccoci! Yuhu! Siamo qui con tutto quanto l'apparato della questione. Quindi, come vedete, già abbiamo due esempi interessanti. Uno, il fatto che il cervello appunto venga valorizzato in quanto tale perché è in alto. No, poi dopo tutto segue, però ci siamo raccontati un sacco di cose poi per spiegare com'è che ci piaceva il cervello, però l'atto fondante, come sto cercando di farvi capire, è prima. La ragione arriva sempre dopo. La ragione arriva e ti spiega perché, quando tu l'hai già fatto. E lei te lo spiega con i suoi criteri, che come abbiamo visto sono criteri che sono modificabili, restringibili, soffocanti a un certo punto, no? Quindi improvvisamente c'è tutta una serie di questioni, probabilmente, che avrà a che fare con la capacità di trasmissione dei dati al cervello, con la collocazione che è migliore per la dispersione del valore, perché può anche darsi. Ma quando abbiamo deciso che il cervello era importante lì, l'abbiamo deciso senza saperle queste cose. Abbiamo deciso perché il cervello sta lì. E infatti qual è la parte del corpo più sincera? No? Anche se la pancia, come il famoso sapere di pancia spesso e volentieri, sono i piedi. Guarda i casi della vita, no? Perché? Perché sono quelli più lontani dal cervello, tra una cosa e l'altra. Se tu vuoi capire se qualcuno, l'atteggiamento di qualcuno nei confronti di una situazione o di te, ti devi guardare i piedi. Perché lui ti può star pure dicendo che non, mamma mia, che fortuna che sono qui con te a fare due chiacchiere, però se lo guardi, c'hai i piedi che sono puntati dall'altra parte perché vorrebbe andare via. Il linguaggio del corpo raramente tradisce. Metto raramente perché chiaramente una volta che lo conosci poi puoi usarlo. Non ti tradisce se non ne sai nulla. Se tu lo conosci poi puoi fare quello che ti pare, lì cominciano le truffe, no? Le spie, tutti quegli addestramenti, è presente a respirare. Ecco, tutto questo è fatto perché? Perché noi sappiamo perfettamente che reagiamo al linguaggio corporeo, anche se non lo sappiamo a livello di consapevolezza, perché appunto, ma noi reagiamo al linguaggio corporeo in modi, e se qualcuno li sa manipolare, tu sei già una vittima. Semplicemente. No, perché una volta che conosci quei gesti, sono gesti nella gran parte dei casi universali, perché questo, come vedremo, è uno di quei punti sui quali abbiamo glissato, ma è interessante da tenere presente. Quando conosci questi gesti li puoi replicare, li puoi falsificare, ce ne sono alcuni molto difficili, per esempio il fatto di sorridere con gli occhi difficilmente lo si finge, a meno che tu non sia veramente addestrato ad hoc, quindi o un attore o una spia, perché se no il sorriso si ferma qui, come ben sapete, no? Ci sono una miriade di muscoli che non siamo in grado di controllare, quindi infatti non a caso poi tutta la storia del Lie to Me e il nostro amico Ekman, le microespressioni facciali, il disgranarsi delle pupille, tutte queste cose che sono utilizzate come criteri di, come dire, individuazione di una bugia. Il problema è che non sai mai su che stai mentendo, perché tu c'hai una cosa in testa, ma quell'altro magari no. Non so se l'avete vista Lie to Me come serie. Io devo fare un questionario d'ingresso alle mie lezioni nel quale scrivo che cazzo fate nella vita, perché devo dire la verità, oh, ma state pure qui a criminologia, è una delle serie migliori da quel punto di vista in assoluto, guardatevela. Ma infatti sul sito ci stanno un po' di cose se ci fate caso, però quella davo per scontata perché normalmente Lie to Me è tutta la storia di Paul Ekman. Sapete chi è Paul Ekman? No, mi pare, ecco appunto. Allora, Paul Ekman è stato il creatore di questa tecnica investigativa e di interrogatorio che ha a che fare con le microespressioni facciali. Era un pazzo scatenato che ha cominciato a misurare e ha scoperto che queste microespressioni facciali sono pure loro, come le 5 o 7 emozioni fondamentali, comuni all'umano. Quindi, come vedete, finché rimaniamo nel corporeo e nel simbolico, l'umano è molto più connesso di quanto non sembri. Buffo che poi se ne parli mai di questa cosa e ci si rompa sempre il cazzo con tutto il resto. Facciamo le guerre, non capiamo quelli, schiavizziamo, li trattiamo male, brutalità, violenza, però se testassimo alla parte quella non razionale, ci capiremmo molto meglio tutti quanti. Perché l'esperienza della fame è quella, l'esperienza del sacro è quella. Tante di quella gioia, la paura, il terrore, il disgusto, li capiamo. Poi magari li esprimiamo in modi diversi, però li capiamo. E gli altri sono come noi. No, sapete tutta la varia storia di tutte le cose, la canzone di Piero è una di quelle che viene più in mente, evidentemente se ci pensiamo, no? Sparagli. Sì, ma quello è come me, come faccio a sparargli? Quando lo capisci che è come te, sei fattuto, tant'è che te spara lui perché o non ha capito o è più furbo. Però di fatto il problema è lì. Non puoi, a noi conviene far finta che gli altri non siano umani per tante ragioni, perché altrimenti come faremmo a essere egoisti? Diventa difficile. Perciò, comunque, quindi strutture diaeretiche, gesto della, diciamo, costellazione della verticalizzazione valorizzante che porta a strumentalizzare, come dire, ad attribuire valore a ciò che è in alto. No? Pensate alla piramide sociale, guarda un po' i casi della vita, quello che è in alto è il meglio figo del bigonzo e quelli che stanno sotto, come dice il Marchese del Grillo. Vabbè. Allora, quindi come vedete cominciamo ad avere una serie di tracce piuttosto interessanti della permanenza di questo discorso. No? Queste sono cose che probabilmente noi sapevamo già decine di migliaia di anni fa, perché appunto fanno parte del linguaggio corporeo. È il corpo che ha questo gesto, non sono io che lo faccio, mi si porta dietro, non so se mi spiego. Cioè, quando io esulto, che io voglia o no, pensate a quando c'è una gara, vinci un trofeo, qualunque cosa, che fai? Prendi e porti in alto. Non a caso il rituale della Chiesa Cattolica cosa dice? Prese il calice e rese grazie. E che fai? Questo. Ma il rituale della Chiesa Cattolica c'ha 2500 anni, dell'altro ieri. Non è casuale, non è che noi tiriamo in alto perché ci hanno detto loro. È il rito che te fa portare in alto, perché è quello, il nostro corpo è fatto così. Il nostro corpo, ragazzi, è un limite, ma non soltanto da un punto di vista del fatto che sta male e soffre. È un limite perché porta con sé una serie di cose che puoi fare e una serie di cose che non puoi fare. No? Ti porta, cioè, il fatto che noi ci siamo alzati in piedi comporta una serie di nuove possibilità, una serie di gesti che sono quelli, sono in qualche modo iscritti, incarnati, ingrammati, ditelo un po' come vi pare. Però il punto è questo, e noi quando lo sappiamo, siccome siamo furbi, c'è una gran quota di furbizia nella nostra intelligenza, li usiamo. Allora vi faccio un gesto e vediamo se vi viene in mente qualcosa. Poi? No, di concreto. Un esempio, una pubblicità, non vi dice niente. Non avete mai visto? Eh? Stop al sudore. Oh ragazzi, cioè, il marketing funziona tutto così. Tanto per dimostrarvi esattamente quanto queste cose poi ce l'abbiamo fra i piedi costantemente, no? Tutti dicono che non servono, che sono cazzate, che eravamo dei selvaggi, però guarda caso, che succede? Che tu c'hai qui, la derivazione palladiana è perfetta, perché l'idea qual è? Che io ti sto mostrando le mie ascelle e non puzzo, però guarda caso lo faccio facendo un gesto che tu associ immediatamente alla gioia, all'entusiasmo. Questa sensazione tu te la porti e quando vai a comprare gli oggetti, in quello scaffale enorme di deodoranti, ne vedi uno che ti ricorda che per qualche motivo, poi se lo sceglierai pure perché sopra c'è scritto che è zero macchie, tutta una serie di fregnacce, ma tu non lo scegli per quello. Lo scegli perché quella campagna è geniale. Teppistica, per molti versi, ma geniale. Ed è tutto così. Tutto. Cioè il marketing è costruito tutto su questo, sui riti e sui simboli. C'è niente, fateci caso, trovatemi una campagna pubblicitaria, a volte ce n'è qualcuna, ma è raro, una campagna pubblicitaria che parli razionalmente del perché te converrebbe acquistare un prodotto, e non la trovi.
Se c'è un motivo.
Capito qual è il problema? Non c'è, c'è altro, c'è quello che pagaia sotto le cascate. L'uomo Marlboro, che non c'entra niente a capo. Perché? Perché sì, perché quando tu te fumi la sigaretta, ti trovi in quel contesto immaginale. E quel contesto immaginale risponde a tutta una lunga serie di canoni immaginali che ci siamo costruiti, persi, distrutti, ritrovati, eccetera, eccetera. Non finisce più. Cioè qui qualunque di questi discorsi meriterebbe tesi intere. Non so se è chiara sta cosa. Perché è così. E noi invece viviamo il tutto come se fosse banale. A parte tutto una rottura di palle stratosferica. No? Perché poi dice la noia, l'angoscia, i psicofarmaci, le droghe, gli alcolici, vogliamo andare avanti, cioè è lì, no? Ecco, ma per forza, perché cazzo hai fatto un mondo che è una noia mortale, a un certo punto uno in qualche modo deve evadere, perché c'era un libro bellissimo di Henri Laborie, che forse se aveste visto Mediterraneo potreste ricordarvi, l'avrete visto Mediterraneo?
Forse.
Forse sì, bene, ok. Allora, ha scritto questo libro, si chiama Elogio della fuga, che vi consiglio caldamente di leggere, che veniva citato all'inizio di Mediterraneo, che è stato il primo film di Salvadores, quello di quella comitiva di italiani che nella seconda guerra mondiale si trova. Oh, lo vedi, bravo. Allora, l'esergo del film era questo: ci sono dei momenti in cui l'unico modo per salvarsi e rimanere vivi, o umani, non mi ricordo, è fuggire. Che è perfetto per quello che è, proprio, no, esattamente questo. Quindi il punto sta lì, devi scappare, perché un mondo così ti schiaccia, ti annienta, e te lo sei fatto da solo, e quello è il bello della questione, quello poi ci arriviamo con calma, al momento ci fermiamo un attimo, perché sennò... Solo che noi abbiamo questa ossessione, no? Per un contesto controllato, privo di sorprese, rassicurante... Questo accento sulla paura è una cosa che io non reggo proprio più, se devo dire la verità, perché voi figuratevi quanta paura dovevano avere i nostri antenati. Se avesse, ci dovesse sempre essere qualcuno che no, sta tranquillo, non succede, ma che cazzo sta, andrà tutto bene, tutto ok, tutto sotto controllo, tutte queste strutture verbali sono esattamente la presa d'atto del fatto che non è vero, perché quando devi dire qualcosa, sempre l'ovvio, i francesi lo dicono in modo eccellente, i francesi dicono ça va sans dire. Cioè, così senza bisogno di dirlo. Quando devi dire, c'è qualcosa che non va. Quando uno dice tutto a posto, non è tutto a posto. Se non te lo direbbe. non servirebbe. Sono questo Goffman, ha tutta una serie di strategie magico apotropaiche assortite, però di fatto il problema è esattamente lì. Noi siamo perennemente in un regime schizofrenico. Guarda caso, le strutture diaeretiche, Dunant le chiama anche strutture schizomorfe, ovvero sia potenzialmente conduttrici alla schizofrenia. Io credo che noi siamo ben oltre il regime a basso livello di schizofrenia del quale parlavo di qualche anno fa. Secondo me stiamo arrivando a dei livelli di schizofrenia piuttosto complicati per molti versi, nel senso che riusciamo veramente a dire una cosa e farne un'altra perennemente. Non so, se per esempio abbiamo 3 morti per lavoro al giorno e continuiamo ogni volta a mai più morti sul lavoro, che a un certo punto mi dice: scusa, ma che cazzo stai a dire? Ne vogliamo parlare? Che significa mai più morti sul lavoro quando non fai niente e continuano imperterriti a morire come le mosche e nessuno li percepisce? Le famose morti bianche, pure lì c'è tutto un discorso simbolico piuttosto serio da fare, no? Però comunque la prassi, tu dici: ma come? Mai più che? Mai più femminicidi? E è un continuo. Mai più questo, mai più questo. State zitto. Fai miglior figura, trovo, almeno taci, non facciamo finta di niente, tanto siamo bravissimi, quindi non è un problema. Ma che me ci devi mettere pure sopra questa cosa ogni volta, no? Il famoso gesto di quello che guida è insopportabile, insopportabile. Vabbè, comunque, dove eravamo? Alla faccenda dei gesti, dei riti, ok? Che succede quindi? Prima il gesto che in qualche misura appunto già di per sé fa significato ed è conoscitivo, al gesto si, come dire, accosta, il gesto viene modellato, viene ricoperto da uno spessore simbolico immaginale, che di per sé è uno spessore contraddittoriale, credo di averlo già usato l'aggettivo la volta scorsa, ve lo ridico, contraddittoriale che vuol dire? Vuol dire costituito da più elementi non riducibili l'uno all'altro. Prima erano 2, secondo me sono pure di più. Comunque di fatto la questione è questa, ovvero sia, e sono non riducibili l'uno all'altro e non logicamente coerenti, aggiungerei, visto che siamo alla magistrale. Noi siamo esseri contraddittoriali, perché noi siamo appunto bene e male, carne e spirito o mente, e andate a ragione ed emozioni, sono tutte coppie che noi abbiamo costruito come opposti, ovviamente, no? E che invece non sono opposti per niente, perché noi siamo ragione ed emozioni, non siamo ragione o emozione. No, siamo perennemente un processo, un divenire, un becoming, come dicono oggi gli inglesi, nel quale coesistono tutte queste dimensioni e andrebbero bilanciate in un equilibrio dinamico. Questo sarebbe il senso ultimo di tutto quanto questo schema di lezione, no? Percepire il fatto che un equilibrio dinamico comporta che esista tutto e tutto riesca in qualche misura ad essere ottimizzato per un contesto, non a priori, perché non è quello che è buono qui ora. Altra cosa carina che ha segnalato un collega al convegno è che nowhere, che vuol dire da nessuna parte, se ci metti una barra diventa now here. È molto carina come gioco di parole, perché ecco, il now here è quello che ti dà i termini dell'equilibrio dinamico. Non è una cosa che vale erga omnes, che è un'altra delle nostre ossessioni, no? Noi abbiamo bisogno che tutto sia universale, anche se poi di universale non c'è una benemerita ceppa, no? Anche le famose leggi dell'universo, adesso le abbiamo, per riuscirci a metterci una pezza adeguata, abbiamo deciso che valgono per regioni di universo. La nostra sono 18 miliardi di anni luce, grosso modo che la dovremmo fare, però poi dopo chissà che c'è. Poi di questo ne parliamo con una certa attenzione, perché è un tema elegantemente connesso all'ambiente anche lui. Però nel frattempo finiamo la questione dell'evoluzione. Allora che succede? Che questa crescente efficacia, questa crescente capacità di caccia coordinata, questa probabile, come dire, questo probabile inizio di capacità vocali, che richiede peraltro un ulteriore salto evolutivo, perché l'apparato vocale iniziale non era fatto per parlare, non è che tu puoi parlare in qualunque condizione purché tu respiri, servono cose, come ben saprete, perciò arrivano pure queste cose e probabilmente Insieme queste cose portano al terzo salto evolutivo, che è quello definitivo, ovvero sia ad oggi, ovvero sia la neocorteccia. Neocorteccia che, come saprete, è il luogo di tutte le cose che ci piacciono tanto: calcolo astratto, costi-benefici, ideali e valori, insomma tutta una serie di cose che secondo noi ci fanno essere ciò che siamo. Credo che da questa ricostruzione vi rendiate conto che decidere che siamo questo è insufficiente, parziale, chiamiamolo così. Perché questo succede 20.000 anni fa, no vabbè, nel cervello probabilmente comincia molto prima. Però diciamo che tra, noi ci diamo come età d'inizio dell'Homo sapiens sapiens 300.000 anni fa, non so proprio l'altro ieri. Abbiamo, diciamo, notizie storiche di una forma di consapevolezza, io direi che arriviamo intorno ai 15.000 anni fa. Il che vuol dire che fra 15.000 e 300.000 ci sono parecchi anni dei quali non possiamo dar conto, pur essendo umani, sapiens sapiens, non possiamo dar conto nel modo in cui vorrebbe Cartesio. Perciò l'idea che uno sia umano perché è razionale non regge, ma manca cannonate proprio, non c'è verso. Non regge, ma ci dice cose evidentemente, no? Ci dice quanto noi valutiamo questa cosa, che per carità, vorrei che questo fosse chiaro, parliamo in chiave et. Se non avessimo questa cosa io non vi starei dicendo queste cose, forse vivremmo in un altro mondo, meglio probabilmente, chissà, però insomma ad ogni modo sarebbe decisamente diverso, quindi per carità teniamola come merita, perché di fatto è l'unica manifestazione che a noi risulti di una forma di intelligenza superiore, ma dobbiamo dirne anche la parte quell'altra, no? È una forma di intelligenza superiore perché noi pretendiamo da tutto il resto del vivente che sia intelligente come noi, e non si capisce il motivo. Meglio, si capisce perfettamente, però se volessimo essere logici, ma perché io dovrei pretendere che un gatto sia intelligente come me, visto che il gatto ha un altro corpo, ha un altro modo di essere, ha un'altra, come dire, è un'altra cosa. Allora perché devo dire del cane che manca solo la parola? È un cane, non gli serve la parola. No? O sì, perché dovrebbe servire la parola? Perché noi, dal momento in cui ci siamo resi conto di essere noi, quindi dall'avvenuta dell'autoconsapevolezza, abbiamo deciso di essere il metro del mondo. Questo è il motivo per cui facciamo tutti questi ragionamenti sull'ambiente, perché guarda caso, no? Quando abbiamo cominciato a raccontarci i miti, che sono l'ultimo step prima della ragione, abbiamo visto i gesti, abbiamo visto i riti, i miti cosa diventano? Diventano il racconto dei riti, ovvero sia la ragione che, pur essendo ancora a un livello creativo e dinamico, tant'è che i miti hanno una loro configurazione particolare, non sono razionalmente connessi, non devono dar conto logico, il mito è il mito, e funziona benissimo ancora oggi, tra l'altro, allora il mito è la messa in parole del rito. Quindi, come vedete, siamo arrivati in fondo, no? E oggi lo stiamo riscoprendo, perché dopo di che noi del mito abbiamo fatto strame, evidentemente. È diventata una parola, soprattutto nel Novecento, da dell'illuminismo al Novecento, è stata una parola che era costantemente utilizzata in senso spregiativo, che è un mito. Come, di che cazzate racconti, ci vuole l'evidenza scientifica, cioè, come no. Proprio. Ad ogni modo, ecco, quindi, vedete che ci troviamo alla fine, no? A verbalizzare. E questa verbalizzazione, questa consapevolezza, noi storicamente sappiamo che non sono sempre state come siamo noi oggi. Noi abbiamo una cultura che risale, mi pare, al 1400 a.C., se non ricordo male, dovrebbe essere l'età del piombo, mi ricordo. Non sono mai stato forte con queste periodizzazioni, pure è un'altra cosa che dovrò studiare meglio, ma comunque, insomma, diciamo che più o meno, ed era la cultura minoico-cretese, dove un grandissimo studioso storico delle religioni che si chiama Carol Kereny, che era un altro che lavorava con Jung, sono tutta una serie di, è molto stimato da Durand, quindi insomma diciamo un pool di menti che ragionava abbastanza, in modo abbastanza coerente, cosa dice? Dice questi erano un popolo che nell'arte inseriva il movimento e il gesto. Se voi andate a vedere le altre culture da cui veniamo, erano tutte culture dove la gestualità era già stata eliminata. Erano tutte figure stilizzate, immobili, con dei gesti che erano diventati oramai, no, come immagino abbiate ben presente anche per l'iconografia cristiana, tanto per dirne una, ma anche gli egizi. Invece no, nella cultura minoico-cretese c'era la danza, era una cultura coreografata, era una cultura del corpo, guarda i casi della vita. E dice, è stata l'unica cultura nella quale il tempo non era un problema. Non avevano l'ossessione della morte che abbiamo noi, che ce la portiamo dalle più lontane radici delle nostre culture messe insieme, no? Pensate soltanto alle piramidi egizie, e abbiamo una discreta chiarificazione del concetto. Questa cultura invece del tempo non si prendeva cura, perlomeno da quello che si vede delle opere d'arte rimaste. L'uomo è quasi sempre in secondo piano rispetto alla divinità, ed è un uomo che danza. Come vedete, c'è quasi tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso, tranne la parte della ragione egoistica. Quindi evidentemente nel percorso lungo il quale assumiamo consapevolezza, anche lì c'è una lunga fase, no? Una lunga fase. E questa lunga fase, per un lungo periodo, Luca Cavalli Sforza, che forse avrete sentito nominare, se no ve lo dico io, ma è stato uno degli italiani più importanti dell'ultimo secolo, l'inventore della genetica delle popolazioni, quello che ha scoperto i genitori primordiali, il fatto che siamo tutti figli di una coppia, tutta quella roba lì, ecco, una persona, insomma, quindi, diceva che il grande problema c'era stato 15.000 anni fa con l'invenzione dell'agricoltura. Prima si stava meglio, diceva lui. Prima si viveva con altri criteri, prima c'era una misura, c'era un'integrazione, eravamo ecologici. Da quando abbiamo cominciato con la proprietà privata, l'accumulo delle risorse, l'agricoltura, la sedentarietà, siamo diventati sto capolavoro, 15.000 anni. In termini di evoluzione, niente. Questo è il punto centrale della questione. In termini di evoluzione, nulla. Allora, se quelle sono le radici profonde della questione, eccetera, eccetera, però noi sappiamo, appunto, che fino al 900 avanti, che era il 900? Mi pare, sì, più o meno. 900 avanti Cristo c'era questa cultura che poi non sappiamo perché si sia estinta, ma che non ragionava come noi. Sappiamo ancora di più che fino già da Platone, e stiamo oramai praticamente all'altro ieri, tra una cosa e l'altra, c'erano gli oracoli, c'era gente che sentiva le voci, c'erano i poeti. Tant'è che Platone si sapeva a morte, c'è tutta questa querela contro i poeti, no? Chi erano i poeti? Erano quelli che non erano razionali. Quindi vuol dire che fino alla Grecia antica, della quale noi proclamiamo essere figli, esistevano modi di essere umano che non erano questo qui che noi abbiamo, questa pretesa che noi abbiamo, tra l'altro, mo vediamo pure che è una pretesa del tutto infondata, ma comunque di questo controllo razionale totale. No? L'oracolo era normalmente un fatto di polverizzazione dell'io, di mancanza di consapevolezza, di accesso ad altre risorse. Vi faccio tra l'altro presente che questa cosa sarebbe la famosa Sofia, quella di cui Platone dice di essere stato amico e che rimpiangeva. Vi ricordate che filosofo vuol dire amico della Sofia? Ecco, la Sofia era quella degli oracoli, era quella della gente che aveva le fulminazioni, era quella della gente che sentiva le voci, che vedeva le cose. E noi abbiamo ovviamente sempre deciso che erano tutti matti, perché ovviamente, no? Però anche storicamente noi sappiamo che c'era un modo di sapere superiore, precedente, del quale ci si lamentava che fosse scomparso. E noi sappiamo anche che Platone lo usiamo spesso e volentieri come primo step di questo discorso, ma sappiamo anche dalle ricerche correnti che tra le opere scritte di Platone il sapere tramandato oralmente non c'era probabilmente necessariamente un aggancio, o comunque che il sapere scritto era inferiore qualitativamente al sapere orale, perché al tempo scrivere era una cosa che non si faceva, poco, no? C'è un nostro filosofo italiano che si è dedicato a questa cosa lungamente, che è Giovanni Reale, ha scritto delle cose molto interessanti, e quindi per dire che anche 2500 anni fa non eravamo così. No, voi andate a prendere le storie dei Celti, popolo che io adoro, nonostante tutto, e che scoprite? Che i certi quando andavano in battaglia perdevano completamente il senso di sé, c'è la figura del berserker che è quello che impazzisce. In battaglia erano altro, non c'era l'io. L'io finisce, l'io scompare. Okay. L'io si è venuto pian piano fortificando, evidentemente, e con la fortificazione dell'io sono cominciati i problemi, se vogliamo essere onesti. Perché? Perché appunto l'io ha paura. L'io ha perennemente paura. L'io ha paura di che? Ha paura della morte, a prima, in assoluto. Tant'è che probabilmente allora, questo ve lo anticipo perché è una cosa che mi è venuta in mente da poco, ma può darsi, ovviamente, ve la butto lì. Secondo me il problema è stato esattamente lì, ovvero nel momento in cui siamo diventati consapevoli, ci siamo accorti di essere mortali. E sta cosa, secondo me, una consapevolezza appena guadagnata, già ci riusciamo noi che andiamo avanti da un po'. Ma tu figurati uno che si sveglia un bel giorno e improvvisamente c'ha sta rivelazione, non è contento. E quindi con chi se la via? Col corpo. Che è quello che soffre, quello che invecchia, quello che si ammala, quello che muore, tutte queste cose che si rompe. No? Il corpo è il luogo, l'unico luogo, l'unica imputabilità di questo fenomeno è il corpo. Ecco perché noi abbiamo il nostro corpo ancora oggi, dopo tutto questo tempo, e cerchiamo di liberarcene attraverso tutte le strategie possibili e immaginabili. Metaverso è l'ultima, ma vedi, è solo una delle tante. No? Noi abbiamo un problema col corpo. Che succede quindi? Paradossalmente, secondo me, sempre ovviamente in modo sommesso e per niente, è del tutto privo di fondamenta, il nostro problema è tutto lì, ovvero sia c'è un errore evolutivo, o perlomeno c'era la possibilità di un errore evolutivo, ovvero sia nel momento in cui tu arrivi a questa funzione di coordinamento così superiore a tutte le altre per le quali sei consapevole di te stesso, e questa invece di dire vedi che strumento meraviglioso che ho a disposizione, lo comincia a disprezzare da subito. Voi prendete il mito dell'auriga di Platone e la forma della questione. La forma della questione è che c'è uno spirito libero, aereo, iperuranio, visto che Platone, che se ne va tranquillamente con questo cocchio con due cavalli, uno bianco e uno nero, tanto per non essere per niente dicotomici. Il cavallo, indovina qual è quello che fa le bizze? No. Vedi? Quello che fa le bizze è il cavallo nero, e questo cade e finisce in una prigione di carne. Volevi dirlo? L'hai detto. Mille rotti anni dopo, Cartesio che ci dice lo stesso. C'è la res extensa, che è corpo meccanico tipo un flipper, grosso modo, e poi c'è questa scintilla razionale, che è l'unica cosa che va salvata. Uguale. Oggi c'è l'hardware e c'è il software. Ma prendete conto di che razza di noia mortale, sono 2500 anni che ci diciamo la stessa cosa. Quello è il problema. Hardware e software, il software come è scritto, il linguaggio macchina che è fatto di 0 e 1, bianco e nero, boom, eccoci, abbiamo fatto bingo. Da un punto di vista immaginale non è cambiato niente, sono solo cambiati gli strumenti. E quello che ci raccontiamo, ovviamente, perché l'io deve costruire tutta questa questione, quindi la paura della morte è una, ma poi c'è la paura del regresso. Dovessimo tornare a essere animali, come se avessimo mai smesso, anche questo tema interessante. No, noi non ci percepiamo come animali. Noi facciamo di tutto per non essere animali. Carte false. Perché? Perché l'io ha paura. No, le sirene di Ulisse sono esattamente questo, l'attrattiva dell'animale. Non è casuale che tutti i miti di crescita dell'eroe, che pure quelli toccherà a riconsiderarli alla luce di questo ragionamento, e mi viene da piangere solo a pensarci, cosa sono se non un costante affrontare la propria animalità? Pensate alle fatiche di Ercole, la gran parte sono scontri con animali. C'è niente da fare. L'uomo diventa così affrancandosi dall'animalità. Io direi dovrebbe aver imparato un modo per convivere con la sua animalità, o per interpretarla in modo ampio come possibile modalità d'esistenza, perché noi continuiamo a essere animali, ragazzi, non c'è niente da fare. Sta cosa che ci raccontiamo il contrario, come dicevo all'inizio della lezione, do della bestia a qualcuno che non fa le cose che immagino dovrebbe fare un essere umano, è assurda. Totalmente assurda. L'unico animale che fa delle cose che non sono concepibili in chiave animale siamo noi. Stop. Quindi queste cose è una bestia, a me fa girare le palle in un modo. Anche perché è uscito da pochissimo, tanto per essere un po' più ecologici e ambientali, è uscito il nuovo rapporto sulla biodiversità del WWF. Una catastrofe. America centrale dall'80 a oggi il 75% in meno, 75% in meno, stava a fare un olocausto globale nel totale disinteresse di tutti. Con che criterio? La domanda è, ma chi cazzo pensiamo di essere? Dovrei scrivere un libro con un titolo del genere, perché probabilmente sarebbe, coglierebbe qualche tipo d'attenzione. Però l'idea generale è quella, ma che cazzo pensi di essere? Pensi di essere quello che vi sto dicendo. Allora noi prendiamo il nostro, la nostra cosmogonia, qual è? La Genesi. E cosa dice la Genesi? La Genesi dice che c'è un signore con la barba che a un certo punto, probabilmente annoiato, decide di creare il mondo. Giusto? Mi pare il terzo, il quarto giorno, o il sesto, non mi ricordo, comunque quasi alla fine, dice, vabbè, fa tutto sta meraviglia, adoro da qualcuno. E eccoci qui, ci prende la zella, no? Polvere, fango, tutto quello che troviamo, e ci infonde la res cogitans. Quindi è, come vedete, no? Platone, Genesi, Cartesio, sempre. Ma non finisce lì. Che fa? Gli dà il controllo del creato. Adamo è quello che dà il nome alle cose. In ebraico dare il nome alle cose è in assoluto il gesto di potere più elevato che si possa fare, no? Tant'è che c'è tutta la cabala, tutti i nomi segreti, tutte le cose, cioè, c'è una mistica sul linguaggio, che pure quello era interessante perché era più divertente anche lì, no? Vedere le dimensioni delle cose è sempre interessante, come la matematica è diventata sta rottura di palle, tra l'altro manco tanto, io amo molto la matematica, però insomma l'hanno talmente resa astratta che è insopportabile. Ma pensate a Pitagora e a tutta la tradizione della numerologia, dell'ermetismo, tutta una serie di cose che abbiamo ovviamente stigmatizzato dall'A alla Z tutte quante, perché non rientravano nella famosa operazione di creazione della scienza come l'abbiamo fatta a costo del famoso baule di Newton, come dicevamo l'altra volta, però c'erano, no? E spesso e volentieri, se vai a leggere i testi e cerchi di capire che dicono, erano molto più intelligenti di noi, perché loro capivano l'umano, non capivano un pezzo di umano. O capivano male, potevano sbagliare, erano, per carità, quello che volete, non mi interessa. Il problema è che era un sapere molto più a misura di umano del nostro. Il nostro sapere non è a misura di umano. Il nostro sapere è una cosa che non si sa più che sta a fare, è preciso, ma funziona male. E ci sta costando parecchio, senza essere troppo disastrosi da questo punto di vista. Quindi, scusatemi come c'ero finito qui da Platone, alla Genesi, dicevamo, quindi il nostro baldo Adamo dà il nome a tutto e gli viene dato in gestione, no? Dovrebbe curarselo, il creato. Arrivederci, grazie. Dopodiché c'è l'albero, cioè tutte queste cose le sappiamo, però perché questo è importante? Perché ci dice quali sono le dimensioni del nostro immaginario, no? Il nostro immaginario come vive il mondo, come un qualcosa che è fatto una volta per tutte. Non è un immaginario processuale, no? E quello è il problema. Per noi è tutto stato fatto in quei 7 giorni. Fine. Sta cosa, come credo di avervi accennato l'altra volta, ragazzi, va avanti fino a fine 600. Quest'idea che l'universo fosse stato creato a norma di Genesi in 7 giorni, funziona fino agli inizi del 700, e vi dirò di più. Il nanetto relativo alla questione cosa ci dice? Che c'è stato un vescovo riformato inglese che si chiamava Usher, con 2 S, che aveva calcolato giorno, ora e data dell'inizio dei lavori di Dio. Ed erano, se non vado errato, le 9:30 di mattina del 28 ottobre, quindi ci siamo pure, 4004. Avanti Cristo. Questa data è stata riportata fino a metà 800 nelle Bibbie inglesi. Quindi fino a metà 800, nel sapere diffuso, famoso ovvio di cui parlavamo prima, l'idea era che il mondo ci avesse 6.000 anni. 6.000. Succede in granché in 6.000 anni. Quindi è ovvio che l'uomo si percepisce come atto di creazione divina, quindi non è migliorabile, non è discutibile, è un dato. L'uomo è un dato, ha fatto Dio, salvo poi avere questa perenne hubris. Sappiamo cos'è l'hubris? Questo gesto non ha a che fare con l'esultanza, stavolta sono rimasto incastrato. Allora, l'hubris è l'aspirazione ad essere divini. È un termine greco che ci purtroppo accompagna da subito. Icaro è un caso di ibris. Noi siamo evidentemente un caso di ibris, no? Perché noi pretendiamo, e questo è stato anche nella storia un po' un problema, ragazzi, perché nell'ortodossia, di cui vi sto parlando e che rimane in piedi più o meno fino a metà Settecento, quindi non la troviate di più, l'idea qual era? Che il creato fosse stato fatto da Dio. Quindi l'idea di migliorare il creato, se ci fate caso, è una bestemmia. Se è perfetto, che cazzo vuoi? Chiaro, no? Quindi capite che sono delle dimensioni che convivono con una certa fatica. Ora, siccome abbiamo già fatto parecchie cose oggi, vi dico una cosa, vi racconto una storia divertente che sto studiando proprio adesso, ovvero sia la genesi dell'immaginario delle montagne. Voi direte, che ci frega a noi? Il sapere è bello perché non te l'aspetti. Allora, nel 1682, un tizio, tale Thomas Burnett, sta accompagnando un giovane inglese a fare il Grand Tour. Vi ho detto cos'è il Grand Tour l'altra volta, lo sappiamo, non devo...
Okay. Lo sapevo, solo che non sapevo di sapere.
Oh, vedi, quelle cose, siamo maieutici qui anche, tra l'altro, Socrate lo reggo poco, però devo dire che certe cose carine ha detto. Io sono Eracliteo proprio da sempre, da che mi ricordo. Però, ad ogni modo, e arriva in questo passo montano verso l'Italia, e rimane affascinato dalle montagne. Voi direte, beh, ecco, non succedeva. Fino ad allora le montagne non c'erano. Erano considerate un ingombro tra un posto e un altro. Luoghi da evitare come la peste, brutti, pieni di creature più o meno realistiche, mitologiche, da evitare come la peste, perché c'erano i briganti, c'erano gli eretici, tutti quelli che scappavano, i malati, e andavano a finire tutti in montagna, chiaramente. Poi i luoghi alti, paura del sovrannaturale, perché no, fa tempo, quindi è un disastro. Molti viaggiatori si facevano bendare quando passavano per i passi alpini, pur di non guardare le montagne. Vedete una certa differenza rispetto all'oggi? No, 300 anni. Tanto per dare... A me quello che interesserebbe è che abbiate la misura dei processi culturali, perché noi trattiamo tutto questo come se fosse immutabile. Tutto questo è niente, nel bene o nel male. Perché noi veniamo da un'evoluzione che ha fatto di tutto e di più. Negli ultimi anni abbiamo cambiato le cose, ci siamo raccontati al contrario di quello che abbiamo sempre creduto, poi ci siamo tornati sopra, poi non sappiamo più, non sbatte la testa. Tutto questo è un'ancora di salvezza per certi versi, perché siamo talmente spaesati che se non ti aggrappi a quello che c'è, dove vai a finire? Sarebbe ora che la piantassimo di grapparci, perché mi ha... Vabbè, comunque. Allora questo signore a un certo punto rimane colpito, affascinato, spaventato ovviamente, perché... La prima genesi del concetto di sublime la possiamo riportare a questo. E soprattutto si pone delle domande, no? Quando vi dicevo che l'azione ha delle conseguenze che non ti immagini, allora si chiede, ma com'è c'è sto casino qui? No? Perché la montagna è disordinata, no? Immagino che conosciate la montagna. Non ti dà l'idea dell'ordine, la montagna ti dà l'idea del selvaggio, del casino, del notte, cose rotte, cadute, macello. E questo dice, ma se questa è la creazione, no? È perfetta. Com'è che Dio ha fatto sto casino? Bella domanda, no? Come larghezza, altezza, bassezza, quelle cose, ma quelle cose che stanno lì, però deve passare uno che si fa la domanda, se no non, tutto fermo. Allora lui invece passa e si fa la domanda, dice, perché c'è sto casino? Siccome ovviamente è un fellow di Cambridge, quindi ovviamente, è del suo tempo, no? Quindi vale la genesi, vale tutto quello che vi ho appena detto, cerca di spiegarsi, no? Come possa essere successa questa cosa? E la risposta, l'unica risposta che può trovare, qual è, secondo voi? Com'è che c'è sto casino in montagna? Per colpa del diluvio. Carta canta, no? Evidentemente il diluvio, quando ha distrutto tutte queste cose, quindi no. Però, siccome cominciamo a essere già in tempi di filosofia naturale, si chiede una cosa, e l'acqua del diluvio da dove l'hanno presa? Perché qui ci vogliono almeno 8 oceani per sommergere tutta sta roba, si dice. Tutto scritto questo, no? Tra l'altro è diventato uno dei testi che ha acceso uno dei più importanti dibattiti culturali di fine Seicento, tanto per darvi un'idea. Uno, dalla nostra ignoranza, due, del tenore della cultura che c'era allora e che oggi non sappiamo manco più dove sia finita. per quello che vi dirò un momento, ma questo è uno che scrive questa cosa che diventa the theory, a T maiuscola, tanto per darvi un'idea dell'importanza. E dice, allora, io ho capito che prima la Terra era una specie di uovo, e l'uovo è un'altra forma simbolica, che non sto manco a descrivere, e quindi noi abitavamo tutti felici, poi però l'uomo appunto è un bastardo, e quindi che succede? Che sotto la prima superficie dell'uovo c'è dell'acqua. Quindi che è successo? Che Dio a un certo punto, vedendo il modo barbaro in cui ci comportavamo, non ha fatto altro che far emergere quest'acqua dalle profondità e distruggere tutto ciò che c'è. E a seguito di tutta questa emersione, della rottura di questa membrana iniziale perfetta, ci troviamo questo casino. Sembra una banalissima qualcosa. Allora, ovviamente o cacciano De Corsa da qualunque tipo di cosa, perché comunque era un cambiamento nell'ortodossia. L'ortodossia non lo possiamo considerare. Però guarda caso, siccome c'è una cosa che si chiama spirito del tempo, queste idee cominciano, no? Oh, vi faccio presente che non è cambiato nulla se non un avvenimento successivo ai 7 giorni della creazione, quindi dal punto di vista dell'ortodossia lui c'era. Semplicemente, no, aveva reinterpretato il diluvio aggiungendo delle considerazioni per certi versi empiriche. Cioè, sì, ok, l'acqua, ma oh, quant'acqua serve per chiudere? Cioè, tutta sta roba, no, poi è alta, lo vediamo che è alta, quindi ci vorrà tanto, tanta acqua. Dove la piglio quest'acqua? Tutte domande più che legittime. Andiamo avanti con questi dibattiti che accendono l'opinione pubblica che si divide, tutti che leggono i testi, gli altri che l'accusano, gli altri che lo sostengono, una cosa e un'altra. Altra gente che cominciava ad avere anch'essa un certo tipo di interesse per le montagne, perché guardate i casi della vita, all'inizio della geologia sono tutti escursionisti, tutta gente che andava in montagna, da primo all'ultimo. Quindi la montagna ha un suo fascino anche prima, però era un fascino appunto del tutto inesistente. A un certo punto, a metà Settecento, arriva un filosofo francese, che è Charles Buffon, che forse avrete sentito nominare, che ha un'idea geniale e dice, ma secondo me, che è successo? Che l'idea dei 7 giorni è metaforica, non è letterale. Cioè, di fatto, 7 giorni stanno per 7 ere nelle quali Dio ha lavorato. E quindi, improvvisamente, la Terra non ha più 6.000 anni, ma ne ha molti di più. Lui arriva a 75.000 e nei suoi appunti si scopre che pensava ai milioni, però non aveva il coraggio di dirlo perché lì, al tempo la cosa era un po' così. Quindi che succede? Che questo improvvisamente inserisce nella storia del mondo che ci raccontiamo il tempo. Fino allora il tempo non c'era. Non c'era nessun tempo da contemplare, perché era stato fatto. Poi voi spiegate perché erano tutti millenaristi. Perché era ovvio quasi che dovesse, no, venire tutto rimesso in gioco un'altra volta, riscendeva Dio, ricominciavamo. Tanto era successo l'altro ieri, di nuovo, che problema c'è? E invece questi improvvisamente ti cominciano a leggere il panorama. Quindi le montagne diventano prove di una lunghissima evoluzione. E questo sposa e permette la nascita della geologia. Non cosette banali, la geologia, perché fino ad allora la geologia non avrebbe avuto lo spazio per essere pensata. Quello che è importante che capiate è questo: tu non puoi pensare qualcosa se non ci sono le circostanze e gli strumenti attraverso la quale pensarlo, le quali pensarlo. Ok? Quindi arrivano i vari, ci sono una serie di dibattiti dottrinali. A un certo punto uno si chiama Charles Lyell, a metà Settecento stavolta, no, metà Ottocento, scusatemi, oddio, no, metà Settecento. Stanno venendo i dubbi amletici perché sono stanco, però facendo i conti, sì, dovremmo essere insomma nella seconda metà dell'Ottocento, del Settecento, scusate. Scrive un trattato di geologia in 3 volumi. Deve essere 1830, che viene ristampato fino al 1870 in 11 edizioni riviste ampliate, perché lo leggevano tutti. È diventata un altro caso, no? Noi parliamo della nostra cultura come se fosse superiore, questi saranno stati meno, però quelli che c'erano leggevano delle cose che noi oggi non leggeremmo manco sotto tortura. 3 volumi dei principi di geologia, tanta roba, voglio dire, ricordiamocelo, tradotti in quasi tutte le lingue del mondo, 11 edizioni riviste e corrette. E che, di che cosa parla questa geologia? Parla di un approccio, diciamo in qualche misura, com'è che lo chiama? Gradualista, credo lo potremmo tradurre in un certo modo, ovvero sia dice che le cose che noi vediamo sono frutto di processi lentissimi che hanno occupato eoni, no? Ma senza particolari catastrofi. E qui, no, perché le due scuole erano o la scuola catastrofista per la quale succedeva un finimondo e te trovavi quello che c'era, o la scuola dei cambiamenti lenti. Noi oggi sappiamo che equivalgono entrambe, no? Perché ci sono dei cambiamenti lentissimi e poi ogni tanto è un casino della Madonna. Quindi vabbè, però ci interessa il giusto. Questo era talmente noto che a un certo punto un giovane tizio che stava facendo, si apprestava a fare un viaggio per mare, si porta dietro questi libri come lettura, l'ho detto l'altra volta. Sì, Charles Darwin. Quindi, e Darwin poi ci dice, in lettere a te, che metà di quello che ha scritto senza Lyell non l'avrebbe mai scritto. Quindi, come vedete, noi stiamo andando dal visionario dell'uovo, siamo arrivati alla teoria evoluzionistica e sono necessariamente connesse, perché senza quello che si poneva il problema del disordine in montagna, Darwin non avrebbe avuto modo di pensare a una storia milionaria di anni delle specie animali. E Darwin pensa alle specie animali. L'uomo. Non c'è. Darwin viene eletto da un tizio che si chiama Herbert Spencer, che guarda caso è uno dei più influenti sociologi della prima ora, quindi come vedete arriviamo anche a casetta nostra, il quale lo adatta e lo trasforma rispetto a Darwin. Quello che noi pensiamo essere Darwin in larga misura è Spencer. Il darwinismo sociale, la sopravvivenza del più adatto, la lotta del più forte, tutte quelle cose che ci raccontiamo come un mantra, Darwin non le ha scritte mai, sono un adattamento di Spencer, il quale però ne fa anche un altro adattamento, ovvero sia dice quello che succede nelle specie animali a noi capita per i sistemi sociali. Lo vedete a carta. L'uomo non c'è. Non so se vedete la questione. Cioè, noi, prima di prendere atto del fatto che potessimo essere anche noi oggetto di evoluzione, ma ce n'è voluta, e ancora oggi, secondo me, gran parte del pianeta sta cosa non la contempla manco lontanamente, e continuiamo a non contemplarla pure quelli che lo sanno. Perché continuiamo a ragionare con degli strumenti che per secoli hanno dato per scontato che l'uomo fosse quello. Non so se è chiara sta cosa. Come facciamo a ragionare così? È un po' un problema, perché appunto ragioniamo male. No? Il momento in cui tu ti senti dire, ma è nella natura umana, la domanda sarebbe, quale sarebbe la natura umana di preciso? Perché noi siamo, no? Dei prodotti in divenire, siamo qualcosa che sta diventando ancora, non è che siamo qui, siamo sempre stati questi e resteremo sempre questo, auspicabilmente potrebbe valere anche dall'altro punto di vista, però insomma speriamo di no. Di fatto il fatto che noi assumiamo ciò che siamo adesso e ciò che siamo adesso è successo da veramente poco, come ciò che è sempre stato, è contro qualunque tipo di intelligenza che dovremmo avere, non si regge, non è sostenibile. Capito? Perché tra l'altro che succede? Che dopo Cartesio, grazie al quale noi abbiamo oggi come modello di intelligenza l'intelligenza logico-matematica, credo di avervi accennato l'altra volta che molte culture umane non ce l'hanno la matematica, quindi anche lì è un po' complicato dire che quello è il segno di umanità, perché dopo dovremmo dire che tutti quei latini erano umani, per carità, siamo bravi a fare anche questo, però è oggetto di dibattito. Allora, questa cosa di Cartesio con l'intelligenza logico-matematica porta con sé tutta un'altra serie di conseguenze complicate, quali per esempio la crescente astrazione del mondo, no? Cartesio è quello degli assi cartesiani, avrete presente, suppongo, il GPS, sono assi cartesiani. Il fatto che il mio GPS spesso e volentieri mi suggerisca di saltare giù dai viadotti perché secondo lui le strade stanno allo stesso livello è qualcosa che dovrebbe farci riflettere. Perché? Perché è un'astrazione. Da Cartesio in poi, e Cartesio utilizza gli strumenti che gli sono stati messi a disposizione da Newton e da Leibniz, come dicevamo la volta scorsa, il calcolo differenziale, tutta sta roba, no? Noi abbiamo costantemente un'idea del mondo che è sempre più astratta. Fino a quando non arriviamo alla Metropoli e la vita dello spirito di Simmel, che è un librino che vi consiglierei caldamente di leggere, dove che cosa ci dice lui? Che c'è un'ossessione per la misura. Noi siamo ossessionati dal misurare qualunque cosa. Vi ricordo che res extensa vuol dire cosa misurabile. Quindi da Cartesio noi interpretiamo il mondo esterno e la nostra parte di esterno, quindi il nostro corpo, come quantità misurabili, prive di qualunque altra qualità, prive di qualunque altro genere di contributo, no? Per esempio il Qi, il famoso Qi cinese, non c'è, noi non abbiamo Qi, non c'è l'energia vitale, non c'è. No, tant'è che Maffesoli chiama la nostra scienza una scienza autoptica, e c'ha ragione. Noi siamo bravissimi nel morto, ma col vivo non ci capiamo assolutamente niente. Peccato, perché lo siamo, forse è per quello che procuriamo di risolvere questa questione morendo in blocco, ma va bene. Ad ogni modo, questa cosa della cosa misurabile porta all'accentuazione crescente di una delle funzioni cerebrali, non tutta. I tedeschi da questo punto di vista sono bravissimi, e quindi ci dice Simmel, ci ribadisce Jedlowski, ci dicono altri come Benjamin, insomma tanti autori, che nell'ampio campo della ragione, scusate ma il tedesco è ancora un po', questa è la ragione, ce n'è una parte di questa ragione che è quella più in alto di tutte, tanto per cambiare, no? Vedete il gesto, come siamo sempre lì, che si chiama Verstand, che è l'intelletto calcolatore. È questo. La colpa è sua, come si dice, se vogliamo essere un po' così televisivi, la colpa è sua. È il Verstand che ci sta lentamente portando da un'altra parte, perché è proprio l'intelligenza astratta, quella che riduce qualunque cosa a numeri, parametri, no? Intelligenza artificiale, gli algoritmi, non so se vi torna tutta sta cosa, ecco, è lui, no? L'intelligenza artificiale su cosa si fonda fondamentalmente? Sull'assunto dell'in... com'è che si chiama? Aspettate un attimo, perché io li leggo tutti in inglese, ogni volta devo tradurre. Dell'insignificanza del sostrato. Voi dite, mazza, roba seria. Che vuol dire? Vuol dire che i processi mentali non dipendono dal corpo che li ospita, che è esattamente il contrario che abbiamo appena visto. Ma guarda caso è esattamente il discorso cartesiano. Perfettamente. Quindi il Verstand è la parte che vorrebbe farsi downloadare in forma binaria da qualche parte pur di sopravvivere a qualunque cosa possa accadere al suo corpo. Perché se è vero che, come dice invece Damasio, che l'intelligenza, l'omeostasi e tutti i vari processi che hanno luogo in noi sono inestricabilmente connessi con la dimensione corporea, come abbiamo appena cercato di mostrare, allora tu non puoi prendere un pezzo e spostarlo. Perché non ha senso, perché non funziona, perché come fa a avere tutto il feedback sul quale si alimenta normalmente? Damasio cosa ci dice? E lì, secondo me, dovrei scrivere una cosa sul passaggio da Damasio, riprendendo Pareto, perché ci staremmo. Lui ci dice che la ragione opera su un campo semplificato da altre capacità cognitive. Il famoso marker cognitivo ed emozionale di Damasio cosa dice? Che nel momento in cui tu te trovi a dover gestire la complessità del mondo solo con la ragione, tu sei finito, non te muovi più. E questo perché lo dice? Perché ha studiato dei casi di questo genere. Mi seguite, gliela fate o mi fermo? Perfetto. Allora, fin qui ci siamo, sta robetta qua, ok. Allora, perché Damasio c'ha queste teorie? Damasio inizialmente è interessato alle emozioni a prescindere, quindi è un altro che fa le domande come quello del disordine in montagna, diciamo, perché? E gli dicono, lascia perdere le emozioni, non sono un argomento interessante. Vabbè, d'altronde cartesiano, le emozioni stanno nella res extensa, che fare studi, sei scemo. Allora, a un certo punto lui però gli capita questo paziente, lui studia di fatto dei pazienti che per via traumatica si trovano la neocorteccia separata dal sistema limbico, perché l'architettura neurale e cerebrale è abbastanza complessa, non è che queste parti stanno una dentro l'altra così, sono tutte collegate con dei fasci di neuroni. Allora, se per disgrazia ti capita che un incidente tagli questa connessione, tu c'hai l'uomo cartesiano perfetto, cioè uno che è soltanto neocorteccia. Allora, il QI di questo signore resta identico. Manco a dirlo, perché lo dicevamo l'altra volta, il QI è lo strumento. Vabbè. Le sue competenze sociali di fatto spariscono e non è più in grado di usare l'ovvio. Allora, che succede? Che quando deve prendere appuntamento per la seduta successiva col professor Damasio, per scegliere l'orario ci mette 6 ore, perché deve vagliare tutte le possibilità a disposizione. Cosa dice Damasio? La ragione funziona bene perché? Perché opera su un set già ristretto di opzioni. Perché tu, attraverso la memoria a lungo termine, attraverso l'abitudine, attraverso quello che hai già vissuto, attraverso tutte queste cose, attraverso i tuoi gusti, tante opzioni non le pigli manco in considerazione. Allora non ti poni il problema che andrai a trovarlo dalle 3 alle 4 di mattina al dottore. Lui sì, perché per lui dalle 4 di mattina è uguale identico alle 5-6 di pomeriggio, cioè è un orario. Non so se capite la questione. Per questo Damasio dice: guardate che nei processi cognitivi le emozioni servono e come. Che se tu le togli, quelli non sono dei superuomini, sono dei disabili, poveracci. È gente che non è più in grado di vivere. Perché? Perché nel flusso della conoscenza c'è un perenne lavoro a monte. E io poi questa la cambierei ancora, però questo è Damasio, quindi ve lo dico com'è. C'è un perenne lavoro a monte della memoria, di tutte le funzioni che chiamiamo inferiori, che rendono possibile che la ragione faccia sti cosi e sti bellissimi risultati. Poi su quello possiamo sempre discutere, però tendenzialmente, capite? Quindi, e questo ha senso, perché poi dice Damasio, noi continuiamo a pensare che le cose a un certo punto avvengano nel vuoto, ma noi siamo l'esempio vivente di, come dire, ristrutturazioni continue. Cioè, man mano che noi facciamo i salti evolutivi, non è che quello che c'era prima ce lo perdiamo, gli diamo altri scopi, fa altre cose, cambia. Dice, tu te trovi in una situazione in cui hai delle soffitte che sono state completamente riarredate. Perché è quello che succede. Cioè la natura di tutte le nostre fregnacce e cose se ne frega. Noi andiamo avanti in un certo modo e quindi noi stiamo utilizzando ancora tutto quello che c'era prima, lo abbiamo in qualche modo riadattato, però sta lì. Salvo alcune cose, come per esempio la cistifella, che sono semplicemente errori, tant'è che, come credo di avervi detto, molti scienziati trattano il corpo umano e anche il cervello come degli accrocchi, perché una volta che cade la narrazione lineare del progresso, capita che tu possa pure aver fatto un errore strada facendo, mica è detto che c'è qualcuno con la bacchetta che fa sempre le cose bene. Allora noi abbiamo la prostata, vedo questa cattiva notizia, che purtroppo è lì e tutti si lamentano, in proprio soprattutto gli uomini, perché è una rottura dei coglioni catastrofica, ma allo stesso modo voi avete dei problemi con la tiroide, cioè tutta una serie di cose che no, probabilmente in un corpo perfetto disegnato da Dio non ci sarebbero state, ma siccome Dio, se ha fatto, ha dato semplicemente l'avvio a tutta quanta la sarabanda e poi se n'è andato giustamente a vedere che succedeva, noi nel frattempo ci troviamo a gestire questa situazione. Perciò, dice Damasio, testiamo empiricamente Cartesio. Che cosa dice Cartesio? Cartesio dice che, appunto, l'unica cosa importante dell'essere umano è la ragione. Tant'è che poi la sociologia, seguendo pure Spencer, come immagina l'evoluzione dell'essere umano quando alla fine ci arriva? In chiave cerebrale, ovviamente. L'uomo ultrasocializzato, l'uomo che è solo ragione, no? Il sogno di tutti, poi di Pareto, che faceva azioni logiche, azioni non logiche, noi vogliamo le logiche, anche se sono l'8% del totale. Ma questo ci passiamo sopra, che ci frega in fin dei conti, no? Ecco, allora dice Damasio, come nei processi evolutivi noti, allora lo strumento, diciamo il sito, l'organo che dovrebbe occuparsi di tutto ciò che non serve più, s'atrofizza. No? Tipo appunto la cistifella o l'appendice, cose che insomma tutto sommato di cui potremmo fare a meno. L'osso sacro che è la nostra coda, tutte queste cose, tanto perché non siamo per niente venuti da lontano. Allora, dice, finché non si sapeva quale fosse l'organo delle emozioni, questa cosa non era verificabile, ma adesso lo sappiamo, è il sistema limbico. No? Perciò andiamo a vedere questo sistema limbico. Si sta atrofizzando il sistema limbico? Manco per niente. Il sistema limbico gode di eccellente salute, anzi, secondo me sta, come dire, riprendendo il sopravvento un po' troppo spesso, perché che fa il sistema limbico? Il sistema limbico fa quello che Goleman, in un libro che dovreste leggere, questo a prescindere, che si chiama Intelligenza emotiva, ed è ormai già 40 anni, ma continua a essere un testo fondante, il sistema limbico è il titolare di quello che si chiama sequestro emozionale. Il sistema limbico gode di strutture cerebrali di cui si parla, pur senza capirne granché, io mi metto nel numero perché io mi limito a leggere seconda e terze mani, perché francamente non è che possa diventare specialista di tutto e manco me ne frega niente, è detto fra noi, però ci sono l'ippocampo e l'amigdala, che avrete sentito nominare, suppongo, ecco. E che fanno ste benedette strutture cerebrali? Ste benedette strutture cerebrali sono quelle che, come si direbbe a Roma, ci mettono una pezza quando serve. Perché? Perché siccome il nostro corpo è più intelligente della nostra, quando è venuta fuori la neocorteccia, ha tenuto delle, come dire, backdoor, le vogliamo chiamare, visto che stiamo parlando di programmazione, delle soluzioni d'emergenza, per cui i dati sensoriali arrivano prima al sistema limbico e poi alla neocorteccia, il che non implica proprio sta gran fiducia nella neocorteccia, no? Si tratta di milionesimi di secondo, però che vuol dire? Vuol dire che se c'è una situazione di rischio e di pericolo, tu reagisci, non pensi. Torniamo ai bei vecchi tempi in cui non c'era sto rompicoglioni che ci parlava continuamente in testa, no? Tu reagisci. Questo di solito può essere una buona cosa. Io racconto sempre a lezione che un bel giorno, un giorno che a Roma pioveva a dirotto, io non so perché ero distratto in macchina, a un certo punto mi sono trovato in mezzo a questo disastro di pioggia davanti sulle strisce 1 e io non so come ho fatto a evitarlo. Ancora oggi so solo che mi sono trovato 100 metri avanti col cuore a 3000 senza aver investito nessuno, ma non ho idea di come sia accaduto. E vi sarà capitato, se tornate nella vostra, ci sono delle volte in cui voi non vi ricordate quello che succede perché semplicemente non potete, perché Dio non c'è. Quello è il sequestro emozionale ed è concepito esattamente per questo, per agire senza dover riflettere, perché se rifletti mori. Se mi fossi messo a fare i conti, che faccio? La ovviavo un pieno. Io semplicemente ho fatto qualcosa, l'ho evitato, miracolo di guida, quindi tutti contenti, tutti felici, sono sceso e mi sono fatto un brandy perché stavo proprio, non ve dico, ma sul serio, ragazzi, è stata un'esperienza. Però questa cosa noi la facciamo costantemente. C'è un altro autore dei tanti che vi menzionerò, questo dovrei averlo già menzionato, che è Douglas Adams, che è quello che ha scritto La guida intergalattica per autostoppisti, e non ha scritto soltanto La guida intergalattica per autostoppisti, ma ha scritto anche una serie che si chiama Agenzia Investigativa. Madonna mia, che testa di rapa, che trovate anche la serie su Netflix, dove tra l'altro c'è Frodo, che recita, se non vado errato, Dirk Gently, Agenzia Investigativa Olistica. Olistico ai tempi era un utilizzo molto esoterico, perché non c'è capito niente nessuno, poi è diventata una cosa, e parlava della fondamentale interconnessione di tutte le cose, quindi figuratevi quanto stava avanti da Douglas Adams. E in questa cosa c'è, tra l'altro, i primi computer, no? Quindi lui teorizza per la prima volta che uno utilizzi il volo degli, crei un algoritmo che dal volo degli uccelli crea musica, dopo io l'abbiamo fatto ovviamente, ma questo lui si era inventato prima. È morto nell'84, 94, quando hanno eletto Berlusconi, uno dei giorni peggiori della mia vita proprio, da tutti i punti di vista. E poi a un certo punto, per far capire alla gente di che cosa parlavamo, racconta di uno che sta creando un automa e vuole fargli prendere una palla al volo. Voglio dire, una palla da tennis, e l'automa la prende al volo. 7 giorni di programmazione per fare in modo che l'automa riesca a fare questo gesto che a noi viene spontaneo. Solo umani, un par de palle solo umani, basterebbe che riuscissimo un attimo a capire di che si tratta e potremmo essere molto meglio di così, ma tanto meglio di così. Invece siamo solo umani e quindi dobbiamo fare gli automi con gli algoritmi scritti da uno. Vabbè, lasciamo stare. Comunque questo è quanto, voglio dire, la complessità del nostro vivere a noi sfugge completamente. Noi ancora oggi chiamiamo cervello rettiliano, che ovviamente capirete da soli non è una definizione gentile né simpatica, la parte di cervello che ci fa vivere. Cioè tutti gli schemi neurali del nostro funzionamento corporeo sono tutti lì. Perché voi non respirate dicendovi mo respiro, perché se doveste ricordarvi respirare probabilmente sareste morti qualche giorno dopo essere nati, a essere fortunati se non proprio direttamente subito. Non governate il vostro corpo, il vostro cuore, non avete la più pallida idea, non governate nulla delle vostre ghiandole endocrine che fanno cose, i cicli digestivi, non sapete niente. no? Tutta questa immensità di cose accade contemporaneamente, e questa è una delle cose che Morin mette sempre in luce, che noi abbiamo una conoscere sequenziale mentre il mondo accade in simultanea. Questa cosa sarebbe carino ricordarsela, perché no? Se noi dovessimo pensare a vivere, moriremmo. Quindi noi viviamo, anche lì, senza parlare, senza capire, senza niente. Questa parte di cervello che è, no, dovremmo star lì, è viva costantemente, no, la trattiamo a pesci in faccia perché non sa far di conto. Lì te scatta un po' un vaffanculo, se devo essere onesto ogni tanto, no? Però diciamo che questo è quanto. Allora, dicevamo, però, che c'è di controproducente nel sequestro emozionale, che funziona anche in altri casi, non è semplicemente soltanto un modo per reagire a situazioni improvvise, non è semplicemente un modo per dire ammazza che riflessi che hai, ecco, quelli sono di solito questo tipo di discorso, ma il sequestro emozionale è qualcosa in più, nel senso che è anche quello, per esempio, che accade quando tu vai in ira, in collera, no? Come si dice? Ho perso il lume della ragione. Guardate che la lingua dal suo punto di vista è perfetta. Non ci ho visto più, ho visto tutto rosso, no? Ed è esattamente quello che accade. Tu non sai perché non ci sei, perché certe emozioni portano al sequestro emozionale e quindi all'override, la ragione scompare. Mentre noi pensavamo che si trattasse del contrario, ovvero sia che ci fosse sempre la ragione e il resto non fosse del tutto, come dire, insignificante, noi abbiamo scoperto che se c'è qualcosa che scompare è la ragione, che guarda caso è l'ultima che è arrivata, quindi manco dovremmo stupircene particolarmente, mentre altri processi invece possono prendere tranquillamente il sopravvento. E il problema è che più accade è più facile che accada. Quindi sequestro emozionale buono fino a un certo punto, diciamo che lo teniamo presente dal punto di vista dell'argomento, che non è te poi augurare di perdere completamente il controllo e fare una catastrofe, perché poi è quello che succede, no? Tante volte sentite di gente che uccide gli altri e poi dice non so che è successo, a volte barano, a volte no. Quindi dobbiamo, non so se vi è mai capitato a voi di essere in preda a una situazione del genere, un paio di volte è capitato, non ho ucciso nessuno, ma non riesci a gestirti proprio. Cioè sai benissimo che non dovresti, eppure continui, per te veramente è impressionante, però appunto dovrebbe darci degli spunti di ragionamento, non metterla sotto al tappeto insieme a tutto il resto facendo finta che non ci sia. Quindi scopriamo questo, che è una delle prove, no? non indiziarie, empiriche, del fatto che Cartesio aveva torto. Il sistema limbico funziona benissimo. Anzi, di nuovo, come vi dicevo, mi sembra che stia diventando sempre più frequente il caso in cui ha il sopravvento. Non so per quale motivo, però parrebbe, se leggessi, diamo un'occhiata alla cronaca, se sentiamo quello che si dice, se vediamo i comportamenti per strada e tutto quello che spesso e volentieri, no, ci sia questa tendenza a sbroccare, come si dice a Roma, che potrebbe essere complicata da gestire, ed è per colpa di quello. Quindi che cosa ci dice questo? Che Cartesio ha sbagliato, ragazzi. Fine. Non c'è il sapere di cui parla lui con tutti gli aggettivi che, guarda caso, vedremo essere tutti quanti relativi alle strutture schizomorfe. Tutti, voi prendete le prime tre pagine del discorso sul metodo e ci avete un prontuario di tutta l'aggettivazione schizoide che potreste avere da Dino. Ci sono tutti, le idee chiare e distinte, già questo. Chiaro, bianco, distinto, separato. Eccoci, abbiamo fatto. Quindi Cartesio è proprio un caso da manuale da questo punto di vista. Questo regime, Dino lo chiama regime diurno. Cioè la prevalenza di queste strutture nell'immaginario di una cultura porta a un regime diurno che, se mi ricordo, vi porto proprio il libro e ve lo leggo perché è interessante, se no vediamo, insomma, comunque è piuttosto interessante. E guarda caso, il Verstand è esattamente questo. Il Verstand è una cosa che divide, separa, in modo sempre più netto. Non so se avete notato che abbiamo le televisioni che hanno una sempre maggiore definizione. Tu direi chi se ne frega, teoricamente potresti, invece rientra perfettamente nel criterio, no? La definizione cos'è? Una divisione sempre più netta, sempre più limpida, sempre più chiara, come se tu mettessi in rimmel a tutto il mondo. Ecco quello, perché dovremmo perseguirlo? Perché è più bello, ti dicono, ma chi cazzo l'ha detto? A me piace flu, guarda un po', no? Eppure, no? Siamo sempre lì. L'idea generale è che più è preciso e meglio è. Di nuovo, l'aggettivo è preciso, no? Sfumato. Quanto è preciso? Quindi, Vedete che purtroppo le cose tornano. Quindi il discorso che fa Damasio da questo punto di vista quindi è sensatissimo. Uno, non esiste un pensiero freddo o razionale, ma il pensiero razionale è un pensiero nel quale convivono costantemente parti, contributi di altre dimensioni cognitive, aggiungo io, no? Che sono evidentemente quelle tre di cui abbiamo parlato, quindi corpo, l'immaginazione e le emozioni. Lui parla delle emozioni fondamentalmente, però insomma diciamo che l'immaginario è un termine che spesso e volentieri evitiamo perché pure quello c'ha tutta una serie di stigmi sopra che ogni volta per smuoverli bisogna diventare tubercolosi, però di fatto il punto è quello, la ragione funziona grazie e perché ci sono le altre dimensioni, come in un processo evolutivo che potresti tranquillamente capire, no? Poi prima c'era questo, ma c'è anche questo, facciamo tutto insieme, andiamo meglio. Non avrebbe fatto una piega. Peccato che appunto la ragione abbia invece deciso che c'è solo lei e tutto il resto, come diceva il Marchese del Grillo, un conto a cazzo, detta proprio così in modo francese. Allora, dice Damasio, che succede? Succede questa cosa che stavo dicendo, ovvero sia che noi abbiamo un'ulteriore conferma di questo fatto. Quando andiamo a vedere i funzionamenti del cervello come dovrebbe essere secondo questo racconto, invece di avere dei superuomini abbiamo dei disabili. Per cui direi che a sto punto è verificato. Che cosa è successo però nel frattempo? Io quando faccio questo ragionamento ai miei amici filosofi mi dicono: vabbè, ma noi Cartesio da mo' l'abbiamo criticato. Dico sì, peccato che il resto del mondo non se n'è accorto. E qui torna in gioco il discorso del sapere comune e dell'ovvio. Noi sociologi, secondo me, dovremmo stare principalmente attenti a questo. Ovvero sia come il sapere specialistico diventa parte di un sapere più ampio. Perché quello è il nostro grande problema. Noi abbiamo delle creazioni intellettuali che continuiamo a trattare come quadretti in un'esposizione messi da una parte perché ragioniamo in iperspecializzazione andante, come sappiamo con Morano, ma questi vanno oltre. Se sono in accordo col tono immaginale della cultura, diventano bene comune, e quindi che succede? Che cogito ergo sum è lo slogan, lo sanno tutti, pure quelli che non hanno mai saputo nulla di filosofia, non sanno manco chi è Cartesio, però cogito ergo sum è lì. E quindi noi dobbiamo starci attenti a questo, perché è quello che detta il tono del comportamento, non il filosofo che ha criticato Cartesio con grande successo nell'Accademia, ma del quale non ha sentito parlare mai nessuno, perché il nostro sapere, ragazzi, è un sapere estremamente approssimativo. E lo è il nostro che siamo gente che teoricamente dovrebbe aver studiato. Figuratevi quello degli altri. Noi non ci chiediamo perché, non vogliamo avere conferme, ci accontentiamo di quello che ci viene proposto. Tutta una serie di questioni, tanto per tornare a evviva, no? Fuori liberi. Ma avete fatto caso che nella grandissima parte, quando c'è uno vestito con camice, che già di per sé è come dire, no? Tutta un'affermazione, un camice bianco è già tutta un'affermazione, perché guarda caso è come il cavallo bianco, non è il cavallo nero, quindi tu sei bianco, sei anonimo, sei angelico, questo lo vedremo meglio, ma che succede? Che normalmente quello fa questo gesto, si abbassa gli occhiali e ti guarda fisso negli occhi. Perché c'hanno sempre gli occhiali? Perché il gesto di abbassarsi gli occhiali da te viene percepito come un abbassare le barriere e un essere sincero. Quindi se uno ti guarda abbassandosi gli occhiali, tu tendi a credergli. Stiamo sempre nel beato te, no? Questo ovviamente può pure capitare, se non sei al corrente magari succede, però nella gran parte della comunicazione televisiva sta cosa non accade, e non solo si abbassa gli occhiali, ma ti dice pure dei numeri, di solito a cazzo, altissimi e a cazzo, senza starti a spiegare. Poi c'è un asterisco piccolo piccolo, cioè 100 persone esaminate, 100 persone, che cazzo ci faccio a birra? Mi stai a parlare di una cosa che dovrebbe essere globale, con 100 persone, cioè, sapete, ci sono delle leggi sul campionamento statistico, tutte quelle cose lì, che pure secondo me lasciate poco, trovo, ma ad ogni modo quello è un problema mio, ma nel complesso di fatto che succede? Che noi usiamo i numeri per convincere la gente. Che la gente quando sente un numero improvvisamente crede. No, chissà per quale ragione, chissà per quale motivo, quindi ci metti gli occhiali, il camice e i numeri, hai fatto una campagna televisiva che funziona. E poi vende qualsiasi cosa. Non è difficile, ecco. Quindi teniamolo presente questo perché è piuttosto rilevante. Ovviamente la questione cartesiana perché continua a essere rilevante? È rilevante perché è una sistematizzazione geniale di tutto il sapere immaginale che si era prodotto nei millenni precedenti. Cioè Cartesio prende Platone, prende la Genesi e gli dà una forma comprensibile alle nuove generazioni, utilizzando dei termini che si sposano alla perfezione con la nuova scienza che avanza, e quindi Cartesio dà il tono alla scienza che avanza, che per molti versi non è d'accordo con lui. Ci sono fior di scienziati, di solito quelli più intelligenti, che non sono d'accordo con lui, ma nella massa è d'accordo con lui, e come. Ancora andiamo avanti col sapere perfettibile, oggi ho sentito la pubblicità che era T-Rock. Domani il mondo sarà più digitale e semplice. Qualcuno mi spieghi il motivo, no? Per quale ragione dovrebbe essere più digitale e semplice? Perché così andremo nello spazio, tutte queste affermazioni, no? Dai e dai, e tu a un certo punto le interiorizzi. E poi ti trovi qui, fondamentalmente. Quindi vi renderete conto che il tema è estremamente ricco di suggestioni e va affrontato con una certa attenzione, però oggi direi che abbiamo messo parecchia carne al fuoco, abbiamo pure fatto una, per cui direi che possiamo anche salutarci qui, quindi chiudo.